Génial. Segretario, prego, procediamo all'appello, grazie.
Buonasera a tutti, Angeli William. Asgar Wasim, assente, Bresciani Stefania.
Presidente, buonasera.
Catalano Domenico, presente. Cellucci Cinzia, comunicato ritardo. Cellin Claudio,
presente.
Chemotti Roberto,
presente.
Chiesa Ivo, assente. Costalli Nicol,
presente.
Dapor Luca,
presente.
Cardani Giovanni,
presente.
De Gasperi Fabio ha comunicato ritardo. Dorigotti Michele ha comunicato ritardo. Fais Carlo. Farinati Paolo.
Presente, buonasera.
Francescone Miriam.
Presente.
Gamberoni Davide. Assente. Cellini Annalisa.
Presente.
Luigi Ampiero. Presente. Martinelli Francesca.
Buonasera.
Mattazzoni Irene.
Presente.
Minucchi Andrea. Assente. Mirandi Arianna. Assente. Mirandola Giulia.
Buonasera, presente.
Ulici Fation. Assente. Pozza Fabiola.
Presente.
Pozza Ruggero.
Presente.
Robo Giulia è presente. Vaccari Tommaso è presente. Valbuga Silvia.
Presente.
Zambelli Andrea. Presente. Zanatti Marco. Assente.
Siamo 21, quindi apriamo i lavori, ovviamente proseguimento dei lavori di ieri. Discutatori, confermiamo i discutatori di ieri, che Mattassoni e De Gasperi ha comunicato a ritardo, quindi penso che arriverà. Aggiorniamo subito, 19:20 entra il consigliere Asgar, quindi siamo 22, quindi riprendiamo. Siamo in discussione della delibera, quindi chiedo chi intende prendere parola. Consigliere Catalano, prego a lei.
Grazie Presidente. Questa infrastruttura nasce da una decisione di livello europeo e mette in luce il progressivo trasferimento di competenze dagli Stati nazionali all'Unione Europea. Si tratta di un processo destinato a ridimensionare alcune visioni politiche tradizionali e a favorire l'emergere delle realtà regionali, anche trasfrontaliere, sempre più integrate sotto il profilo culturale ed economico. Il dibattito pubblico che ha coinvolto le nostre comunità evidenzia come identità, radicamento nei territori e senso di appartenenza restano elementi imprescindibili. In loro assenza, il rischio è una deriva identitaria che non potrà essere compensata dal semplice sviluppo infrastrutturale. Ricordiamo che il pensiero occidentale non si esaurisce nella dimensione economica, fatta di commercio, finanza e velocità, ma pone al centro la persona. Quando questo principio è stato dimenticato, la storia recente ha mostrato esiti drammatici, segnati da violenza e sopraffazione. Le infrastrutture in esame rappresentano una volontà di connessione e in parte di uniformazione del continente europeo. Non riguarda soltanto il trasporto commerciale, passeggeri, civili e militari, ma anche il rafforzamento della capacità logistica complessiva con possibili implicazioni che vanno oltre l'ambito civile. Il tracciato collega i principali poli industriali europei, destinati a essere i principali beneficiari dell'opera. Ciò riflette l'esigenza di accelerare la circolazione delle merci in un contesto produttivo e in trasformazione, contribuendo a ridefinire i contesti geopolitici. Le seguenti riflessioni si concentreranno in particolare sugli impatti che il sistema economico locale potrà subire durante la fase esecutiva dell'opera, nonché sul quesito relativo agli effetti che l'infrastruttura potrebbe avere, sia in fase di realizzazione sia successivamente, sulla discarica della Rini. L'opera avrà un impatto significativo sulla gestione e sul transito delle merci in Valle Garina, con particolare riferimento al comune di Rovereto. In linea teorica dovrebbe ridurre il traffico di mezzi pesanti sulle strade urbane e sull'autostrada, migliorando sicurezza e qualità della vita nei centri abitati. La riorganizzazione dei flussi merci si inserisce nelle priorità del corridoio scandinavo mediterraneo, con l'obiettivo di integrare i poli produttivi del nord-est con i principali mercati europei, ridurre tempi e costi logistici, aumentare l'efficienza della distribuzione e alleggerire le infrastrutture locali. Tuttavia, se questi benefici appaiono plausibili su scala macro, risultano meno evidenti a livello locale. Le imprese di Rovereto e della Valle Garina dovranno comunque affidarsi al trasporto su gomma per raggiungere i nodi ferroviari, con il rischio di mantenere o addirittura aggravare durante i cantieri le criticità del traffico, soprattutto nelle ore di punta. Per questo motivo appare indispensabile disporre di un'analisi aggiornata e puntuale dei flussi di traffico merci lungo la Valle Garina, basata su dati concreti. Tali analisi dovrebbero consentire di valutare gli impatti sul tessuto produttivo, pianificare eventuali adeguamenti infrastrutturali, evitare penalizzazioni per l'economia locale e integrare i criteri di sostenibilità ambientale. Alla luce di queste considerazioni, emerge con evidenza la necessità di realizzare la tangenziale di Rovereto come intervento prioritario in rapporto all'avvio della realizzazione del bypass ferroviario. Nonostante tali premesse, esiste il rischio che l'impatto sull'economia roveretana sia negativo, perché due sono i centri intermodali previsti, uno a Trento e uno a Verona. Quindi un imprenditore chiamato a scegliere dove investire tenderà a privilegiare territori dotati di infrastrutture intermodali vicine. Di conseguenza, alcune imprese potrebbero rinunciare a insediarsi a Rovereto, mentre altre potrebbero valutare il trasferimento verso aree più vantaggiose. Dunque il rischio concreto è che Rovereto venga ridotta a semplice area di transito, senza benefici diretti per il territorio. Per evitare questo scenario sarebbe necessario tutelare l'economia locale attraverso strumenti normativi specifici, capaci di delineare una strategia complessiva di sviluppo della valle volta a rafforzare la competitività del sistema produttivo. In questa prospettiva potrebbe risultare strategico consentire alle imprese locali l'accesso all'energia elettrica a costi legati alla produzione, sganciandoli dal prezzo del gas, accompagnando tale misura con investimenti in fonti energetiche meno esposti a fattori esterni. Si tratterebbe di una scelta rilevante che richiederebbe decisioni politiche chiare e indipendenti da logiche di breve periodo. L'obiettivo finale dovrebbe essere la costruzione di un'identità economica e industriale della Garina solida e competitiva, quale è stata capace di formulare e interpretare negli anni 70, in grado di orientare il proprio sviluppo e di rispondere alle sfide del futuro, sfruttando la forza della propria autonomia. A nord della frazione di Marco, in prossimità dell'area industriale, è presente una discarica di notevoli dimensioni, nella quale non vengono sottratti conferimenti da anni. Il tracciato in galleria, previsto dalla soluzione 3, si sviluppa a circa 50 metri dall'area di discarica. Data tale vicinanza, risulta indispensabile approfondire le interferenze, che non sono da considerare meramente potenziali ma concrete, in particolare per quanto riguarda gli effetti delle vibrazioni generate durante le fasi di scavo e di esercizio ferroviario sulla stabilità del corpo della discarica, le possibili alterazioni dei sistemi di raccolta e gestione del percolato, con conseguenti rischi di dispersione o contaminazione, eventuali interferenze con i sistemi di impermeabilizzazione e contenimento della discarica. Il percolato prodotto dalla discarica viene convogliato in una vasca di circa 4.000 m3, situata in adiacenza al corpo della discarica, dalle quali parte la tubazione con lo trasporto al depuratore ubicato in località Navicello. Un eventuale scivolamento del corpo di discarica potrebbe coinvolgere la vasca di raccolta, compromettendone la tenuta e interessando di conseguenza anche la tubazione che convoglia il liquido inquinante verso il depuratore. Alla luce di tali criticità, appare necessario il coinvolgimento del servizio competente in materia di discarica e rifiuti della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di indagini e rilievi di dettaglio in fase preliminare, prima dell'avvio del cantiere, durante la realizzazione dell'opera, a termine dei lavori. Ciò al fine di prevenire e scongiurare qualsiasi interferenza dannosa tra gli interventi previsti e le infrastrutture funzionali alla gestione della discarica dei Ladini. A tal proposito, oltre ad avere richiesto l'inserimento delle criticità sopra descritte nell'osservazione 38, verrà presentata una mozione con cui si impegna la Giunta a richiedere al servizio competente della provincia autonoma l'esecuzione delle verifiche sopra indicate, la videoispezione della tubazione postata nel 94, che potrebbe avere subito fenomeni di corrosione o lesioni suscettibili di aggravarsi a causa delle vibrazioni, con conseguenze rischio di perdita di liquame inquinante. La verifica che la tubazione tra la vasca di contenimento del percolato e il depuratore non interferisca con edifici realizzati successivamente, così da garantire la possibilità di intervento tempestivo in caso di criticità. Concludo dicendo che il documento che verrà approvato oggi è tecnico, ben fatto, che è riuscito a sintetizzare in 57 osservazioni tutte le criticità evidenziate nei territori. Questo si doveva fare ed è stato fatto. In un prossimo futuro ci sarà la possibilità di esprimere il proprio pensiero sul sì o no all'opera. Grazie.
Lei, consigliere, il suo intervento è stato di 7 minuti e 30. Chi prende parola? Consigliere, scusate, ma non è che gli interventi hanno lo stesso peso, lo stesso valore, quindi siccome ce ne sarà più di uno. Allora, intanto torniamo l'aula, così vediamo chi si prenota. Allora, 19:21 è entrato l'assessore Faiz, 19:25 è entrato il vice sindaco Minucchi, alle 19:30 è entrato il consigliere Zenatti. Quindi siamo 25. Chi prende parola? Consigliere Francesconi, prego lei.
Grazie. L'istituzione fin da queste prime fasi del procedimento l'istituzione di un osservatorio permanente di confronto tra soggetti istituzionali, tecnici e comunità locale, capace di favorire la partecipazione dei cittadini con la funzione di seguire tutte le fasi di sviluppo del progetto. Questa è una delle richieste che la comunità di Valle ha posto nelle 34 osservazioni da inviare a RFI e approvata all'unanimità nella pianificazione urbanistica e dello sviluppo della Valle Avarina. Anche nel documento che questa sera stiamo per andare a votare e che riguarda specificatamente il territorio di Rovereto, troviamo tale richiesta. Abbiamo vissuto in questi ultimi giorni un dibattito pubblico che, come è già stato detto, non è stato un mero momento di confronto tecnico. Il dibattito è stato interpretato come momento di ascolto e di valorizzazione del sentire della cittadinanza attraverso un confronto autentico e sostanziale alla ricerca dell'interesse e del bene collettivo. Nel corposo documento esce chiara la volontà di evitare lo spostamento degli impatti dell'opera da un'area all'altra del territorio. Il territorio è visto come un sistema unitario e non come una somma di pozioni. L'intenzione è di garantire un equilibrio complessivo e sostenibile sull'intero territorio, con particolare riferimento alla salute, alla qualità della vita e al benessere delle persone. Per questo nel documento si chiede un maggior coordinamento tra i diversi lotti progettuali, il lotto 3D, circonvallazione di Rovereto, che interessa una gran parte della Valle Agarina, e del lotto 6, Rovereto Pescantino, che interessa la parte meridionale della Valle Agarina. Alzare lo sguardo su tutto il territorio coinvolto in quest'opera non è solo per riconoscere una funzione ad infrastrutture in progetto, ma per trovare soluzioni efficaci nella mitigazione degli impatti, nella ricerca di soluzioni alternative progettuali e nella ricerca di un equilibrato e sostenibile intervento complessivo. È interessante osservare in questo ampio documento uno sguardo che va dal generale, che guarda alla valle attraversata da tante infrastrutture, guarda questa valle come a un tutt'uno, ma ritrovare nel contempo uno sguardo che poi si sofferma sulle singole progettualità che interessano specifici territori, come Marco, con un impatto che preoccupa tutti noi, ma anche con uno sguardo che si ferma sulle piccole infrastrutture o problematiche, come quelle che interessano la zona della Val Bresca o le falde della zona di Val di Riva. La capacità di ascoltare e tradurre all'interno del documento le singole questioni e preoccupazioni in osservazioni collettive per il benessere di tutta la comunità è una cifra importante che determina la qualità di questo documento e del percorso partecipato che ha visto le amministrazioni di Rovereto e le amministrazioni della Valle Agarina costruire rapporti di ascolto e di fiducia con le proprie cittadinanze. La richiesta forte e decisa della costituzione di un tavolo permanente di confronto o un osservatorio si pone in continuità con il percorso finora intrapreso, considerata la rilevanza dell'intervento e gli effetti che potrebbe avere la realizzazione di questa infrastruttura sui nostri territori, sulle nostre comunità. Il tavolo o osservatorio avrebbe l'obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni per favorire una cogestione delle problematiche che potrebbero emergere nella realizzazione dell'opera. Importante appare la richiesta di strutturare l'osservatorio in modo specifico e dedicato al lotto 3D, per poter cogliere puntualmente impatti che l'eventuale realizzazione dell'opera avrebbe sull'asse compreso tra la parte nord di Serravalle e il comune di Besenello. Naturalmente all'interno dell'osservatorio imprescindibile diventa il principio di precauzione, che spesso nel documento viene richiamato come principio insindacabile. Il principio della precauzione all'interno del documento diventa un riferimento costante per tutte le fasi decisionali e realizzative dell'opera. Questo per garantire, come si legge, tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita della popolazione interessata. Naturalmente non possiamo concludere senza ricordare che le preoccupazioni dei cittadini di Marco sono preoccupazioni che facciamo nostre, che sono nostre. La popolazione del territorio di Marco non è periferia, ma parte integrante del comune di Rovereto. Grazie.
A lei, consigliera, il suo intervento è stato di 6 minuti e 20. Chi chiede parola? Consigliere Vaccari, prego lei.
Grazie. Faccio seguito all'intervento della collega Francesconi, in cui è stato apprezzato tutto il processo come del resto è stato fatto da tutta l'Aula. Abbiamo apprezzato anche ieri con la collega Mattassoni tutto il processo partecipativo, la scelta di metodo fatta di fatto per costruire il documento, per l'accuratezza con la quale sono state portate, tradotte, sviluppate, le osservazioni che di fatto sono pervenute sì dagli uffici tecnici ma anche da ampia parte della politica. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro e tutte coloro che sono intervenuti in aula oggi e ieri, e a chi si è prodigato in questi mesi, a chi ha promosso incontri sul territorio, a tutte le componenti che, come diceva ieri la collega Bresciani, hanno alzato il livello del dibattito. Vorremmo aggiungere qualche considerazione allargando lo sguardo sia per quanto riguarda il livello territoriale che per quanto riguarda il livello storico. Perché, lo diceva ieri il consigliere Chemotti, con questo passaggio consigliare in cui decidiamo insieme di presentare queste osservazioni, e ripetiamo, un passaggio fondamentale, tra l'altro non dovuto, non esauriamo il nostro compito. Oggi purtroppo non concludiamo nulla e non abbiamo finito, diciamo, granché. Oggi siamo evidentemente protagonisti di uno dei capitoli che ha una storia lunga, una storia che viene da lontano e che passa oltre e oltre di noi. Abbiamo terminato questa primissima parte del dibattito pubblico, ora si vedranno come verranno recepite le osservazioni, quali saranno fatte le valutazioni di RFI, quando e come arriveranno i nuovi progetti e altre iniziative, e su questo chiediamo a tutti e tutte di mantenere alta l'attenzione. I tecnici dei nostri uffici, portando avanti l'ottimo lavoro fatto finora, noi che siamo responsabili politicamente della nostra comunità, insieme ad altri colleghi e colleghe delle comunità limitrofe, penso alle amministrazioni comunali della Vallagarina, ma penso anche alla cittadinanza, ai gruppi, ai movimenti che di fatto si sono rivelati davvero responsabili in questi mesi. Di fatto nella diversità dei ruoli e di competenze abbiamo dimostrato di avere tutti un obiettivo comune, che è il bene del nostro territorio e del nostro futuro. Dicevamo, ci siamo trovati nel mezzo di un processo, abbiamo cercato di ricostruire i perché di quest'opera e oggi non ne abbiamo trovati di convincenti. Diceva ieri il consigliere Chemotti che le condizioni sono cambiate. Noi siamo cambiati, la realtà presenta condizioni socio-economiche, politiche, ambientali che sono cambiate in questi anni. In questa ottica noi ci siamo anche chiesti su qual è il modello di sviluppo che vogliamo. In uno dei momenti di dibattito pubblico, durante i quali abbiamo davvero imparato tanto e siamo anche cresciuti politicamente, un cittadino ha ripercorso il percorso fatto finora. Mi elenco alcuni punti salienti. Inizio 2003, sulla base dei dati anni 90, arriva il primo progetto. Si chiama Potenziamento Asse Ferroviario Monaco-Verona, lotto 3, circonvallazione di Trento e Rovereto. Ci sono alcune proteste, alcuni territori, contadini della pianura italiana. I comuni della Vallagarina insieme segnalano a RFI problematiche ambientali di viadotti sull'Adige, mettono in evidenza i rischi di natura idrologica nei comuni della destra Adige, si richiedevano di fatto nel parere espresso di studiare una soluzione diversa. La giunta provinciale qualche mese dopo deliberava una valutazione negativa in destra Adige. In quell'occasione si chiedevano delle misure di accompagnamento per favorire l'utilizzo dell'attuale ferrovia. 2003, a distanza di 23 anni possiamo dire che queste misure di fatto non sono mai state attuate. L'abbiamo ricordato anche ieri, non sono state messe in campo politiche per disincentivare l'utilizzo della strada in favore dello spostamento merci su rotaia e nessun potenziamento reale della linea esistente. Andiamo avanti nella storia, 2008 arriva un altro progetto. La documentazione arriva, l'allora comprensorio, commissione ambiente, dicono chi c'era allora, che gli elaborati prevedono degli impatti irreversibili sull'ambiente, in particolare le faglie acquifere risorsa irrinunciabile e preziosa del territorio lagarino. Gli anni proseguono, 2015, il commissario all'allora commissario di governo Fabris diceva che le circonvallazioni di Trento e Rovereto non erano indispensabili al progetto. Erano previsti degli adeguamenti della ferrovia attuale, anche allora, come ad oggi, non si sono visti. Ritorna di fatto l'ipotesi del 2003, mai esplorata prima, che poi scompare nel 2018, poi arriva una nuova proposta, che è quella di fatto che abbiamo visto, che hanno visto chi c'era prima di noi nella consigliatura precedente, 2024, della circonvallazione di Rovereto, nonostante la documentazione non fosse stata lasciata e resa pubblica. Ma di quelle proposte che ne è stato, ci chiediamo? Cioè, la cronistoria del progetto racconta che di fatto negli anni ci sono state tante interlocuzioni, ma di fatto non ci sono state grandi moti chiari e iniziative, non c'è stata chiarezza. Allora, le domande che ci siamo fatti noi in questi mesi e le incertezze che abbiamo, le preoccupazioni, si sono moltiplicate e come ce le abbiamo noi, che abbiamo anche il dovere di esplorare i progetti, crediamo che anche la cittadinanza abbia avuto tante incertezze in tutto questo periodo. Nel frattempo si cominciano a raccogliere elementi che vengono da altri territori dove l'opera è stata iniziata e non tutto, possiamo dircelo, è andato come doveva andare: ritardi, materiale di scarto depositato e non mai più rimosso, inquinamento. Arriviamo ad oggi, al dibattito pubblico, in cui troviamo soluzioni già dibattute e rifiutate in passato, stessi rischi, stesse paure, e i tempi di un'opera pensata ormai 30 anni fa che si allungano ulteriormente. Sicuramente siamo in mezzo a questa parabola, abbiamo avuto un grande merito, e di nuovo davvero grazie a tutte le persone e a tutte le parti che in forma complementare hanno reso possibile tutto ciò, che è quello di presidiare la presentazione dell'ennesima versione del progetto e di proporre una sintesi, che è quella del documento che a breve voteremo, mi auguro in maniera compatta, che sta contribuendo a fare un po' di ordine. Sinceramente non ci ricordiamo di un'amministrazione, e credo che possiamo parlare anche di amministrazioni vicine alla nostra, includendo le amministrazioni della Val Agarina, che si siano spese insieme ai propri consigli facilitando la partecipazione e il diritto di espressione dei propri cittadini e che abbiano deliberato un documento così corposo e ricco di osservazioni e indicazioni. E su questo è stato davvero emozionante poter sentire il vice sindaco Minucchi ieri raccontare di come si ricorderà questo periodo. Qualcuno dirà che abbiamo fatto quello che dovevamo. Secondo me siamo andati anche oltre. Abbiamo salvaguardato innanzitutto il nostro territorio con l'attenzione a Marco e poi abbiamo ragionato in ottica di valle, di territorio allargato, e sappiamo quanto siamo collegati e interdipendenti. Di questo possiamo davvero essere orgogliosi e crediamo che sarà molto utile anche a chi verrà dopo di noi. Dovremo però tutti e tutte tenere fede a questo documento e alta l'attenzione nelle conversazioni con la RFI sui tavoli tecnici, e allo stesso modo dovremo stare attenti e mantenere la città aggiornata, come lo è stata in questo periodo. Prima di chiudere l'intervento su alcuni spunti, volevamo portare alcuni spunti su tutta l'opera, perché non possiamo esimerci dal guardare a questa iniziativa senza allargare lo sguardo e senza affrontare davvero il nocciolo della questione. In premessa, nel documento che RFI si ha presentato in vari ambiti, si dice che la principale obiettivo di quest'opera è lo spostamento del traffico merci dalla 22 alla ferrovia del Brennero. E i promotori perseverano nel sostenere che l'unica soluzione per ridurre il traffico di merci dalla gomma alla rotaia è quello di costruire un'opera faraonica sul nostro territorio. Ecco, noi crediamo che non sia così, che ci sono altri modi per spostare le tonnellate di merci dalla gomma alla rotaia. Non entriamo nel merito, l'ho fatto un pochino con diversi modi, nell'analisi dei consumi, degli stili di vita, di quello che saranno le merci, e di quello che è il nostro stile di vita a beneficio del, di quello che il nostro stile di vita beneficia a noi occidentali a discapito del sud globale. Su questo non ci entriamo. I dati dicono che negli ultimi anni al Brennero sono transitate su strada tra i 38 e i 40 milioni di tonnellate di merci. Nello stesso tempo la ferrovia del Brennero potrebbe trasportarne 30 milioni, parlo di merci l'anno, che ha una capacità di residuo di almeno 15, cioè di un terzo di fatto quello che è l'attuale traffico su gomma. Cioè i numeri ci dimostrano che non è la mancanza di infrastrutture a bloccare, ma è la mancanza di scelte politiche. Traffico deviato. Ci sono molti studi, tra cui Monitrax, che dice che c'è traffico deviato perché è attratto dai pedaggi bassi, da politiche favorevoli e non da razionalità di percorso. Non lo dicono i movimenti, lo dicono tutta una serie di studi. Una parte consistente di questo traffico potrebbe spostarsi naturalmente verso le ferrovie svizzere, che offrono percorsi più brevi, più economici, alimentati di energia rinnovabile. L'altra parte potrebbe essere assorbita, come dicevamo prima, sull'attuale ferrovia, che ha ampia capacità residua. I pedaggi italiani sull'A22 costano 18 centesimi al chilometro contro i 118 centesimi al chilometro di quelli austriaci. Sono dati questi, cioè creano di fatto un forte incentivo economico a scegliere il Brennero e di fatto aumentando in maniera artificiale il traffico. Infine l'inquinamento acustico, no? Si dice che se non si fa l'opera i treni passeranno comunque in superficie, si è fatta diciamo una grande argomentazione su questo, ma abbiamo fatto una valutazione reale su quanto può essere ridotto il rumore con le migliori tecnologie disponibili? Barriere, manutenzione, materiali rotabili silenziosi, sostituzione con nuovi ceppi freno, nuove rotaie. Cioè, ci ricordiamo il rumore dei treni merci di una volta? Io credo che su questa bisogna esplorare davvero molto. La nuova ferrovia, dicevamo, rischia con questi dati di essere ampiamente sottoutilizzata. Costi alti del percorso spingerebbero comunque gli operatori verso le direttrici svizzere o altre, e di fatto le politiche dei trasporti italiane in questo momento, parlo del sussidio all'autotrasporto e degli investimenti che favoriscono la 22, ostacolano i trasferimenti modali e mantengono alto il traffico su gomma, nonostante gli impatti ambientali e sanitari sulle valli dell'Adige e dell'Isarco. Crediamo che invece che con misure immediate su pedaggi, logistica ferroviaria, gestione della linea, limitazione al traffico pesante, il traffico merci potrebbe rapidamente ridistribuirsi. Apprezziamo per questo e ringraziamo l'inserimento dell'osservazione numero 3, che chiede appunto lo studio e l'analisi multicriteria della soluzione cosiddetta zero, che chiede un impegno chiaro a esplorare di fatto tutte le possibilità prima di scegliere quella a nostro avviso più impattante e rischiosa per il territorio. Chiudiamo esprimendo una posizione che si colloca in continuità con quanto affermato in questi giorni dall'amministrazione della Valagarina a diversi livelli istituzionali. Le tre soluzioni portate il 9 marzo a dibattito pubblico non sono assolutamente accettabili. Presentano criticità a livello ambientale e paesaggistico, pongono interrogativi seri sull'impatto sociale, sulla qualità della vita, non offrono allo stato attuale una valutazione convincente in termini di costi e benefici, né per gli abitanti di Rovereto né per i comuni, negli altri comuni interessati. Per queste ragioni riteniamo che il progetto così come formulato non possa essere accolto nell'interesse delle varie comunità che rappresentiamo e a tutela del territorio. E le 57 osservazioni sono lì a dimostrare questo. Aggiungiamo che lo dimostrano anche le osservazioni che i privati cittadini in allegato alla delibera hanno fatto, e diceva ieri il presidente Cimin, anche quelle arrivate dalla circoscrizione di Marco, che ringraziamo per lo sforzo fatto per tenere insieme davvero tutta la comunità. Vedo che in aula anche il vicepresidente. Dunque concludiamo chiedendo a tutti di votare questo documento e dando il mandato alla sindaca e agli uffici di inviarlo e di sostenerlo nei futuri dialoghi. Lo diceva ieri, e riprendiamo proprio le parole del collega Chemotti, Marco, Roverezza e la Valle Garina non sono un corridoio da attraversare, sono una comunità da proteggere. Diceva Alexander Langer, la politica deve imparare a guardare più lontano dei propri confini e più avanti del proprio mandato. Grazie.
A lei consigliere, il suo intervento è stato di 15:40. Allora, visto che sono entrati un po' di consiglieri, aggiorniamo l'aula. Allora, 19:31 è entrato l'assessore Dorigotti, 19:32 l'assessora Miorandi, 19:45 il consigliere De Gasperi, 19:50 il consigliere Chiesa, quindi siamo 29. Chi chiede parola? Chi interviene? Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente. Io credo che questa è una serata come quella di ieri molto interessante, anche perché stiamo affrontando un tema molto ma molto delicato, che è quello che potrebbe stravolgere quello che saranno i prossimi 10-15 anni il vivere nella nostra città. Colgo anche il fatto di dare un apprezzamento all'ingegner Campostrini e ai suoi collaboratori per il lavoro svolto, perché oggettivamente non è semplice organizzare tante cose, dire tante cose, e ne dimostra anche questo malloppo che abbiamo di circa 100 e 200 pagine più o meno, e anche perché rispetto ad un progetto di una tale complessività e rilevanza. Il timore è che molte delle 57 osservazioni presentate verranno lette da RFI, ma poi accolte solo parzialmente. La perplessità, il dubbio rimane in merito a questo, mentre alcune di queste osservazioni verranno invece accolte, o almeno in parte accolte, e da questo io credo che sottolinea una grande importanza, perché questo è il messaggio che si vuole dare e riuscire ad avere dei risultati nel merito. Prendo atto del fatto che alcune riflessioni alle osservazioni fatte con l'ingegner Campostrini sono state prese in considerazione e integrate nel documento. Parliamo dell'integrazione all'osservazione numero 12 e la nuova osservazione numero 17. A mio avviso, però, la più importante di tutte è quella che chiede l'istituzione di un osservatorio dedicato per il tratto 3D, il quale ci consentirà un monitoraggio stabile negli anni delle modalità di realizzazione dell'opera e, ai fini dell'istituzione dell'osservatorio su Rovereto, è doveroso fare un protocollo d'intesa istitutivo con RFI, finanziato da RFI, perché è giusto sottolineare anche questo, con l'autorizzazione da parte della giunta provinciale che autorizza il protocollo istitutivo, per evitare il rischio a questi fini che venga eccepito quello della PAT, che è sì un utile strumento però nell'ambito provinciale, ma non consente un'adeguata e costante partecipazione del territorio e dei suoi abitanti durante il lavoro. Io credo che questo è un punto molto ma molto fondamentale. La nuova osservazione proposta, inserita nel numero 17, in merito alla sicurezza, riqualificazione urbana e prospettive di mobilità integrata tra traffico e merci e passeggeri, dove si parla che la nuova infrastruttura sia pensata principalmente per il traffico merci, non si può ignorare che sulla stessa linea potrebbero anche transitare anche convogli passeggeri. Io credo che questa compresenza possa creare criticità, soprattutto in tema della sicurezza, perché parliamo del trasporto merci pericolosi nel tratto in galleria, e questo ci deve fare un po' veramente essere, avere delle perplessità nel merito. Inoltre, la realizzazione della circonvallazione non deve precludere ulteriori sviluppi progettuali, anzi dovrebbe essere concepita come un primo passo a interventi successivi di riqualificazione urbana, come per esempio l'interramento della ferrovia per i passeggeri a 15 metri, come ci era stata proposta a suo tempo. Il quale questo ci consentirebbe di ricucire parte della città separata, che oggi è separata dalla ferrovia Sacco e San Giorgio. In questa prospettiva assume particolare importanza anche il tema del collegamento con i territori circostanti e in particolare la Busa o l'area del Garda. Garantire connessioni efficienti e sostenibili in questa direzione significa rafforzare il ruolo di Rovereto all'interno di un sistema territoriale più ampio. Le riflessioni proposte non mettono in discussione l'utilità della circonvallazione, ma invita che vengano considerate all'interno di una visione più ampia che tenga insieme sicurezza, efficienza, qualità urbana e sviluppo sostenibile, dando future opportunità di trasformazione della città. Stiamo parlando di un'opera di circa che costa circa 2 miliardi e 400 milioni. Si dovrebbe realizzare in 10 anni, almeno quello è questo che ci è stato detto, 2 anni e mezzo per la burocrazia e 7 anni e mezzo per i lavori. Io credo che è un periodo molto molto importante. Un'opera a doppio binario lunga 23,4 km, di cui i 16,400 metri e in chilometri in galleria. E su questo tema io credo che è anche da sottolineare il fatto di quello che avverrà in quel di Marco. Gli 8 binari in parallelo lunghi 1200 metri per i posti di manovra, sottostazione elettrica, il piazzale di emergenza ed altre opere per il funzionamento. Di certo questa è un'opera necessaria, però ci deve essere anche una certa sensibilità nei confronti della zona di Marco, magari con una modifica dell'attuale progetto che ci è stato presentato da RFI. Perché, come ci è stata proposta, l'abitato di Marco nel futuro sarà stravolto dal cantiere e poi dall'esercizio delle nuove infrastrutture. Importante, io credo, che è mettere su rotaia quello che va su gomma, ed è fondamentale spostare le merci dal treno, anche perché l'attuale autostrada del Brennero non regge più il traffico pesante. Stiamo parlando di circa 7500 mezzi pesanti che passano per la nostra autostrada. E io credo che un ragionamento nel merito è doveroso fare, anche perché l'attuale ferrovia non sopporterà il carico che è previsto da parte dell'Unione Europea, perché si parla che nel 2050 una riduzione del traffico da gomma a rotaia, la riduzione del 90%. E io credo che su questo tema è fondamentale fare un ragionamento. Con questo nuovo progetto è previsto il raddoppio dei treni merci da 85 a 194 e i passeggeri da 75 a 134. Stiamo parlando per un totale di 328 treni che dovrebbero transitare sulla ferrovia. 328 treni che viaggiano sulla ferrovia vuol dire un treno come media ogni meno di 5 minuti, che sfrecia nella nostra parte della stazione e in tutto il tratto urbano di Rovereto. E io credo che su questo un ragionamento è doveroso fare, io credo che è fondamentale avere, riuscire a mettere sotto terra i binari per le merci. E ho sentito prima l'intervento del consigliere Vaccari che ci sarebbe un altro modo per il trasporto. Io non riesco a capire quale altro modo ci possa essere per il trasporto, perché o su gomma o su rotaia, non so se magari non vuole fare un teletrasporto, perché questa mi chiedo su questo tema cosa si potrebbe fare. Non so, prendiamo un aereo da Verona e andiamo verso il nord o verso il sud per salvaguardare la nostra, il nostro Trentino. Ed ecco perché, in merito all'osservazione numero 3, l'opzione 0, dove si parla del potenziamento dell'attuale linea, io credo che con un ragionamento del genere anche un ragazzino della terza media o quinta elementare dice no, non è possibile riuscire a risolvere le problematiche che ci saranno in futuro solo con un potenziamento dell'attuale linea. In questo contesto abbiamo ancora la possibilità di poter incidere, essendo quello che ci è stato presentato da RFI un progetto preliminare e essendo ancora in fase embrionale abbiamo l'opportunità di indirizzare per una progettazione più cautelativa possibile nei confronti del territorio e dei residenti. E a quanto si evince, le osservazioni formulate non sono per assumere una posizione contraria all'opera, bensì a contribuire al suo miglioramento, orientando il progetto verso soluzioni più sostenibili, equilibrate e rispettose delle specificità territoriali e dunque non solo di aspetti tecnici e infrastrutturali, ma anche di tutela della salute pubblica, quale la vita, la sicurezza e il rischio ambientale. E quindi ricollego a quanto ho scoperto oggi. Vado a prendermi il giornale e fuori da un'edicola mi trovo la locandina con scritto il no del Consiglio Comunale al tracciato del bypass. Sono cascate le nuvole. Ma ieri non è deciso niente, nel documento che ci è stato presentato non c'è un no a questo tragitto. Cioè, io mi chiedo chi è che dà queste notizie ai giornali, perché contrarietà di questo tracciato all'interno di questo librone che me lo sono letto e straletto, non ho trovato un no al tracciato del bypass, cioè proprio non c'è scritto da nessuna parte. Qualcuno ha fatto qualche intervento però molto tranquillo, senza essere sottolineato, ha fatto un intervento che ha fatto ieri ai capigruppo il consigliere Cmotti per fare un indirizzo politico, ma io credo che noi non stiamo parlando del tracciato, noi stiamo facendo delle osservazioni al tracciato, non c'è né un a favore del tracciato, un no al tracciato, come ha detto prima, che è contrario a tutte le tre ipotesi che sono state presentate dal consigliere, che ha detto il consigliere Vaccari. Però quando ho visto proprio questa locandina, sicuramente fuorviante, perché è fuorviante, proprio non c'è da nessuna parte, onestamente mi sono cadute le braccia. Mi piacerebbe anche sapere da chi è arrivata questa notizia. Grazie Presidente.
A lei consigliere, il suo intervento è stato di 13 minuti e 50. Consigliere Angeli, allora ieri come ha visto c'era ampia mobilitazione della stampa che era presente, quindi probabilmente può essere l'ascoltazione di tutto. Quindi, consigliere Cellucci, 20.05, consigliere. Chiesa l'avevamo già detto, Chiesa del 1950, Corso Cellucci 2005, totale siamo 30. Interventi, consiglieri? Consigliere Zanatti, prego.
Sì, grazie Presidente. Inizierei a dire quello che non dirò, che così ve lo dico, no? E cioè, credo, ormai ci siamo addentrati e soffermati su questo tema più volte nelle commissioni congiunte, nella commissione, in consiglio comunale, dal resto chi come assieme alla sindaca e al collega Gamberoni, ecco, partecipiamo anche alla...
Consigliere, scusi se interrompo, ora ieri qualche consigliere mi ha detto, però noi da qui non sentiamo, che spesso aumenta, ecco, onestamente noi qui non riusciamo a sentire, tranne adesso che effettivamente i decibel erano un pochino saliti, quindi per cortesia cerchiamo di avere un po' più, tocca dire, disciplina, e se qualche consigliere, noi qui non ci accorgiamo di questo, è disturbato, mi fa la segnalazione. Prego consigliere.
Grazie Presidente, magari cercherò di essere più provocatorio, così avrò più attenzione da parte dei colleghi. No, dicevo questo appunto, no, che vanno ripetuti, perché sincere, le mie attestazioni di stima e di apprezzamento del lavoro fatto in questo caso dal servizio urbanistica con la direzione dell'ingegnere Campostrini e i suoi collaboratori tutti. Ecco, e io ripeterei proprio, mi sento di ripetere quasi la necessità, il bisogno, il merito che questo lavoro non è solo di 203 pagine, ma è un distillato anche di lettura, perché no, sociologica e anche di impostazione appunto di rilettura del nostro territorio. È stato fatto e quindi merita, secondo me, che alcune copie di questo prodotto siano rilegate e consegnate alla biblioteca a futura memoria. Perché dico questo? Non tanto perché è una soddisfazione personale, ma perché io credo, lo dico per me naturalmente, per carità, e sono certo che in voi è presente questo spirito. La seduta di oggi, il periodo che viviamo, il problema che affrontiamo, non è un problema, come dire, accidentale, ma è un passo, oserei dire proprio storico. Storico nel senso che si situa in un percorso che il nostro territorio, parlo del Trentino, e quindi evidentemente anche di Rovereto, ha vissuto nei secoli, perché io non voglio polemizzare, però voglio essere assolutamente chiaro, quantomeno perché così mi è più facile esprimermi. Il Trentino è un territorio, una volta era uso definirlo di cerniera, di cerniera tra il mondo latino, mediterraneo e del centro Europa, nordico. E questa è, come dire, non è una pena o una difficoltà, ma è un elemento, una leva di progresso economico, ma certamente culturale, ma certamente di sviluppo anche di relazioni internazionali, che è una risorsa per il Trentino, perché se fossimo in mezzo all'Europa orientale, abbandonati da Dio e dagli uomini in mezzo a dei deserti, saremmo qua con pecore e qualche capra, tutti molto contenti della decrescita felice, e quindi saremmo tutti in un'altra situazione. Quindi la situazione che noi siamo percorsi da questo corridoio, che è un corridoio che si cita anche per la 22, no? Un corridoio scandito col Mediterraneo parte anche da lì, dall'A22, poi vi ne farò qualche cenno. E poi adesso, come dire, si presenta anche per un discorso di trasporto su ferro. E quindi noi dobbiamo essere consci che quello che stiamo vivendo non è una eccezionalità negativa, una sciagura che è come un fulmine che ci colpisce e che ci fa male. È una ulteriore opportunità sulla quale ovviamente noi dobbiamo essere attenti e, poi lo citerò anche, come dice benissimo la proposta di delibera, con il principio di precauzione e cautela. Ovvio questo, ma questo lo dobbiamo, secondo me, avere presente. E poi, devo essere molto sincero, ma anche fermo in questa posizione. Quando votiamo questa delibera, non è che votiamo no al progetto perché vogliamo andare con le capre a coltivare l'orto di casa. Non è così, eh? Dopo vi ne citerò alcuni passi. Per cui io, quando voto qualche cosa in positivo o in negativo, leggo e non interpreto, ma voto quello che c'è scritto. E c'è scritto una cosa ben precisa, che poi vi rammenterò. Quindi usciamo dall'equivoco, usciamo da situazioni di un equilibrio instabile e incerto e non proponibile. Lo dicevo ieri in conferenza dei capigruppo, che io proprio ieri ho avuto casualmente l'incontro con una persona che ha fatto grandi opere a Rovereto nella pubblica amministrazione. È stato un amministratore secondo me saggio e molto positivo per lo sviluppo della nostra città. E mi chiedeva: ma come mai vi incaponite sulla circonvallazione? Cosa serve la circonvallazione? Allora, in pochi secondi gli ho spiegato che non è la circonvallazione su ferro perché non siamo capaci di fare la tangenziale o la seccante o la circonvallazione su gomma. È un piccolo, per noi significativo, tassello di un corridoio che parte da Oslo che va a Palermo. E quindi se noi siamo amministratori seri dobbiamo spiegare questo, che non è un capriccio, una situazione tanto strana quanto incredibilmente invasiva che ci siamo sognati noi o la provincia o lo Stato o quant'altro, ma è un percorso che nasce e che ci attraversa e che sta a noi utilizzare come risorsa. Perché anche quando pensiamo all'autostrada del Brennero con milioni di passaggi e noi non siamo capaci di intercettarne neanche il 0,5 per mille, la colpa è perché passano le automobili o altro e non si fermano, o perché noi non siamo capaci di intercettarli, di fermarli. Questo è il problema. Noi abbiamo questa opportunità e quindi questa opportunità va esercitata nella tutela del paesaggio, tutto quello che volete, ma è un'opportunità. È come se uno avesse un negozio, davanti alle sue vetrine passano 10.000 persone, non ne intercetta neanche uno e si lamenta perché gli danno disturbo. Non è molto intelligente, insomma, ecco. E poi finisco questo pensiero, ma poi lo riprendo. Ieri abbiamo parlato en passant, grazie alla domanda di attualità del collega Zambelli, della quotazione in borsa di Dolomiti Energia. Certamente sarà un altro tema che ci vedrà impegnati. Oggi però su un quotidiano vi era un intervento di un opinionista, come tale io lo rispetto per carità, nel cui sottotitolo diceva questo: bloccare la quotazione dietro un'ideologia anticapitalistica. Questa è una cialtronaggine, perché sono capaci tutti di fare il capitalismo o esercitare il potere di una società solida e ricca in maniera capitalistica con i soldi del pubblico. Sono tutti capaci, eh? Sono tutti capaci di gestire una società che praticamente esercita in forma di monopolio questi servizi, dando, come dire, le tariffe che crede, soprattutto sulla depurazione, senza discussione e senza motivo di poterlo esaminare bene questo, e quindi facendo utili. Mi spiego? Allora, io sono per il capitalismo, ma il capitalismo è sincero quando è il privato che ti mette i suoi soldini, quando lui li gestisce, quando chi è capace di stare sul mercato e fare utili per sé, la sua società, i suoi azionisti, tutto a posto. Ma mi verrebbe, ma non lo posso dire, ma so che molti di voi lo sanno, ripetere la frase di Ricucci, no, che sono tutti capaci di fare i capitalisti con i soldi del pubblico. Ecco, non era proprio così, ma insomma il senso era questo. Allora, altrettanto qui, noi non possiamo, come dire, decampare da una visione che va oltre oggi, che va oltre domani, che tiene conto della nostra cultura, dell'ambiente, della storia, anche dei drammi umani. Voi forse non lo ricorderete, io poco, ma comunque quando hanno fatto l'autostrada del Brennero c'erano persone che veramente sono andate in crisi perché la loro campagna veniva espropriata. Ma non mica come adesso, che se ti espropriano una casa te ne comprano 3.000, spiego? Ecco, allora il discorso dell'anticapitalismo, a mio modo di vedere, va combattuto. Ripeto, l'anticapitalismo bastardo, gestire i soldi del pubblico come fossero privati, questo è il capitalismo che non va bene. E credo che sarebbe un discorso lungo, io non lo voglio fare, ma soprattutto non sono preparato per farlo in maniera approfondita, ma è evidente che se sposiamo una, chiamiamola così, ideologia antiprogresso, dobbiamo solo considerare due fattori. Uno, la vita media che c'è adesso piuttosto che qualche decina di anni, no centinaia, decina di anni fa. Secondo, la qualità di vita che noi abbiamo adesso rispetto a qualche decina di anni fa, per non andare ancora più indietro. E credo che tutto sommato il fatto di sposare l'ideologia della decrescita felice, come diceva con una bella battuta, no? Qualcuno, deriva dal fatto che chi è, come dire, tranquillo, soddisfatto della sua situazione economica, sociale, patrimoniale, è ovvio che ci, come dire, suggerisce di stare fermi. È come chi abita in centro storico e pretende che diventi un deserto, perché tanto lì la casa ce l'ha, probabilmente la pensione o una buona rendita ce l'ha, e quindi non ha bisogno e non vuole venire disturbato. È comprensibile dal punto di vista umano, ma per chi fa politica come noi, seppur a un livello, come dire, comunale, insomma, con tutti i limiti, non dobbiamo sposare queste, come dire, reazioni emotive, egoistiche e non assolutamente miopi, non lungimiranti. Noi dobbiamo pensare anche, non voglio, come dire, caricare oltre misura la nostra funzione, ma voglio dire almeno a postdomani, non voglio dire le future generazioni, ma almeno a postdomani. Chi ci ha preceduto, ma non preceduto di qualche decennio, già di centinaia di anni, la visione, coloro che hanno fatto veramente la fortuna di questo territorio, hanno esagerato nell'immaginare qualcosa di positivo e di sviluppo per il futuro. Perché se si fossero accontentati del presente, saremmo ancora qui con capre e qualche mucca. Bene, detto questo, ecco, il collega mi suggerisce che sono già a metà tempo, quindi devo accelerare. Bene. No. A quanto sono, Presidente?
Verata, visto che siamo a 13:30.
Sarò ancora più veloce. Ecco, ma tanto per dare alcuni spunti. La via Claudio Augusta fu iniziata il 15 avanti Cristo, e collegava la pianura padana con il Danubio, cioè da Alpino, Venezia, arrivava con la Valsugana a Trento e da Trento arrivava ad Augsburg in Germania. Altrettanto da Ostiglia, dal Po, andava in su. E l'hanno scritta nel 46-47 dopo Cristo, quindi in neanche 60 anni. Provate, come dire, a me queste cose, tra virgolette, non solo affascinano, ma mi fanno capire come, se non abbiamo una visione che va oltre l'oggi e il domani, ma va più avanti, saremo ancora qui bloccati. Altrettanto la chiusa di Verona, ma voi, Edoardo Gamberoni, no? Lissana, per dire, Lissana come tema ha i luci, ma perché ha i luci? Perché Lissana, ancora da bambini, sulla parete della roccia che sostiene lo stadio, ci sono un cerno, quando ero bimbo, degli anelli di ferro dove attaccavano le barche, perché c'era l'acqua. E i luci, perché pescavano i luci. Perché? Perché l'Adige non poteva uscire dalla chiusa e quindi creava tutto un anfiteatro. E quindi la Claudia Augusta, di cui c'è un pezzo dall'ospedale, se guardate verso est, c'è tanto di muro, e lì è un muro ancora della Claudia Augusta, quindi di quasi 2000 anni fa, è perché la valle era impraticabile a Cuprinosa. Ma andiamo avanti così. Altrettanto, la ferrovia del Brennero, la ferrovia del Brennero fu costruita a metà del 1800 dall'impero austro-ungarico, che voleva fare un collegamento tra Vienna, Tirolo e Lombardo-Veneto. Un passo del Brennero è il più basso, 1371 metri, e quindi era più aggredibile da questo punto di vista. 1859 aperto il tratto Verona-Bolzano, prima dell'unità d'Italia, 1859. 1867, subito dopo, aperto Bolzano-Brennero. 1867 agosto, Verona-Innsbruck. E nel 1930, così vi provoco anche un momentino, no? Se no sarebbe, presenti, l'elettrificazione del tratto italiano Verona-Brennero. Ma l'A22, la citata prima, nel 1952 la giunta regionale decide di presentare questo progetto, la costruzione iniziò negli anni 60 e il primo tratto, Bolzano-Trento, fu inaugurato nel dicembre 68. L'autostrada fu completata nel 74. Ecco, e anche qui è stata un'opera pionieristica perché richiese l'eliminazione di molti viadotti e gallerie, come voi ben conoscete. E quindi arriviamo al corridoio scandinavo-mediterraneo, questo di cui stiamo parlando, che collega i paesi scandinavi passando per l'Italia. Quindi migliora la connettività ferroviaria tra nord e sud. Il futuro dei trasporti non può essere, come dire, lo vediamo, no? Il trasporto aereo è andato in crisi, questo è il dato di fatto. E quindi anche per un discorso di ambiente, di economia e soprattutto di riduzione massima dell'inquinamento, evidentemente il trasporto su ferro è assolutamente preferibile. Aumentare la capacità di trasporto merci e passeggeri, perché era anche una nostra idea, ma la proposta bene il collega Angeli, quello di approfittare, tra virgolette, di questa operazione anche per eventualmente collegare il discorso dei passeggeri. Due minuti, ecco, e quindi pensiamo solo poi che in questo corridoio è previsto il tunnel di base del Brennero, 55 chilometri. E finisco veramente, Presidente, consenta se mi dà un minuto in più, ma non di più. Io vi leggo, lo so che l'avete letta, ma io ve la voglio rileggere perché abbiate contezza di quello che c'è scritto nella proposta di delibera e quello che si vota. Pagina 2 e 3, ma dico degli spazi comunque, eccola. Si ribadisce che l'obiettivo delle osservazioni non è quello di assumere una posizione di principio in ordine all'opera, bensì quello di contribuire al suo miglioramento, orientando le scelte progettuali verso soluzioni maggiormente sostenibili, equilibrate e rispettose delle specificità territoriali. Il dibattito pubblico si configura come uno strumento di qualificazione della progettualità, nell'ambito del quale le osservazioni rappresentano un contributo costruttivo finalizzato a garantire un esito più consapevole, condiviso e coerente con l'interesse generale. Perseguendo l'obiettivo di garantire la drastica riduzione degli impatti, ovvero la loro possibile minimizzazione, con particolare riferimento alle ricadute sul territorio e sulla popolazione. In tale prospettiva assumono rilievo non solo gli aspetti strettamente tecnici e infrastrutturali, ma anche quelli connessi alla salubrità dei luoghi, alla tutela della salute pubblica, al benessere psicologico delle comunità interessate e più in generale alla qualità della vita delle persone. La realizzazione della nuova circonvallazione ferroviaria Sandino-Mediterraneo rappresenta un'opera di portata sovraordinata rispetto alle competenze comunali e provinciali, costituendo un asse strategico di indirizzo e di respiro europeo. In questo contesto, e finisco, l'amministrazione pone preliminarmente come elemento prioritario una vera e propria meta osservazione, l'immanenza del principio di precauzione e di cautela in tutte le fasi valutative e autorizzative dell'opera. Ecco, e quindi è con questo spirito che noi voteremo a favore, ma non solo con lo spirito che, come dire, ci indica la proposta di delibera, ma come ci spiega in maniera inequivocabile. E saremmo dei pessimi amministratori se noi non, come dire, diffondessimo o non argomentassimo in maniera responsabile e completa quello che stiamo facendo. Sarebbe, come dire, magari prendere in giro per qualche momento le persone, ma poi la situazione sfuggirebbe e verrebbe a essere minata ancora la credibilità istituzionale di questo consesso. Presidente, grazie della sua tolleranza.
Bene, mi deve dire che ha esaurito il suo tempo, 21:20. Consigliere Martinelli, mi pare che aveva chiesto parola, vero? Prego.
Ho ascoltato gli interventi di stasera e mi preme dire una cosa. Siamo tutti d'accordo sulle premesse che ha appena letto il consigliere Zenatti. Perché il punto non è astratto su come funziona adesso, come funzionano i trasporti, le strade, la necessità di connettersi, ci si connette via cellulare con l'altra parte del mondo in un millisecondo. La Cina sono anni che porta avanti la via della seta tramite le ferrovie, sono arrivati in Grecia, dalla Grecia stanno salendo le ferrovie verso l'Europa, tutte sponsorizzate dai cinesi. Queste cose le conosciamo tutti. Quindi questa posizione, le posizioni che prendiamo rispetto a questo documento, che tutti accettiamo, hanno un punto diverso in un altro aspetto, hanno un punto diverso nel fatto che si ponga o non si ponga fiducia nella possibilità di soluzioni realmente reali a tutte le criticità che vengono sollevate in questo documento. E l'altra cosa sono i piani diversi su cui ci si muove, quali accennava il consigliere Comotti ieri. Da una parte sembra necessario che le merci adesso vadano su rotaia attraverso il Brennero, e dall'altra non c'è stato nessun tentativo politico di fermare tutti i camion che passano per l'autostrada del Brennero. Non c'è stato nulla da questo punto di vista. Sembra che ci sia una politica proprio schizofrenica, perché non si può da una parte avere qua il traffico che dovrebbe passare per la Svizzera, e sono gli stessi svizzeri che lo dicono. Non si può avere il 30% del traffico che passa per il Brennero deviato e non fare nulla quando, penso, mi sembra a fine mese adesso ci sarà un altro sciopero e un blocco in Austria, perché sono stufi di tutti i camion che arrivano su dal Brennero. Però no, questo non si fa. Però dall'altra bisogna scavare sotto Rovereto un tunnel con 200 pagine di criticità. Allora c'è chi pensa che queste cose possono essere risolte dalla tecnologia, e c'è chi invece, avendo visto cosa è successo a Trento e avendo visto che cosa risponde solitamente RFI, si è inventato delle risposte che adesso vi leggo. Mi sono inventata questa risposta simile RFI all'osservazione sull'interramento del tracciato in corrispondenza dell'abitato di Marco. Vi leggo la risposta che darà RFI, sperando che non sia questa, ma che ci siano veramente delle modifiche. RFI rappresenta che la configurazione del tracciato in corrispondenza della frazione di Marco è stata definita per garantire la necessaria connessione funzionale tra la linea storica e la nuova linea di circonvallazione, nonché per consentire l'inserimento del posto di movimento indispensabile per la gestione dei flussi ferroviari. L'ipotesi di un interramento integrale o di un ulteriore allontanamento dal centro abitato è stata oggetto di analisi nell'ambito del DOCSAP. Tuttavia, il profilo altimetrico della linea deve necessariamente risalire in superficie per consentire il bivio di interconnessione. RFI si impegna comunque ad approfondire, nella successiva fase di progettazione definitiva, soluzioni tecniche volte a minimizzare il dislivello rispetto al piano campagna e a potenziare le opere di mitigazione visiva e ambientale per ridurre la percezione dell'infrastruttura. Perché RFI rassicura, l'abbiamo sentito anche nelle risposte durante il dibattito pubblico. E un altro che mi preme leggervi, ne ho molte, se lo volete ve lo stampo. Osservazione sulla falda acquifera inquinata e rischio di mancato contenimento. In merito alle preoccupazioni sulla stabilità idrogeologica e sulla gestione delle acque sotterranee, RFI rappresenta che lo studio di impatto ambientale include analisi specifiche sul regime delle falde. Durante lo scavo della galleria e delle trincee verranno adottate tecnologie di impermeabilizzazione, sistemi di drenaggio controllato per evitare interferenze con eventuali piume di inquinamento esistenti. Il piano di monitoraggio ambientale prevede sensori piezometrici per il controllo in tempo reale del livello e della qualità chimico-fisica dell'acqua, assicurando che l'opera non diventi un veicolo di propagazione per contaminanti preesistenti nel sottosuolo. Io queste risposte le ho mezzo copiate dalle risposte che ci sono nel documento conclusivo del dibattito di Verona e di quello di Trento, per dire, non è che me le sto inventando. Quello che voglio dire con questo è: quando ci arriveranno le risposte di RFI? Quando ci arriveranno queste risposte qui? Quanto saremo disposti a sacrificare? Quanti di queste criticità, quanti di questi rischi saremo disposti a sacrificare? E con questo dico che voterò questo documento, del quale non sacrificerei nulla. Lo voterò, sono contenta che sia stato fatto, ma sono anche consapevole che contiene un sacco di domande che a qualcuno non importano proprio così tanto, perché nel dibattito in questi giorni si è visto. Quindi io penso che queste criticità e queste soluzioni possono avere un no. Il no non è campato in aria, non è astratto, è risiede nella volontà di avere risposte serie.
Grazie, grazie consigliere, il suo intervento è stato di 6 minuti e 15. Allora, non voglio interrompere nessuno, per cui aggiorniamo, siamo aula completamente, siamo tutti presenti, 32, alle 20:10 è entrato il consigliere Gamberoni, alle 20:16 consigliere Mullici. Consigliera Gelmini, prego.
Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri che tra ieri e oggi sono già intervenuti e a quelli che interverranno. Innanzitutto, anche come Presidente della Commissione Urbanistica, volevo nuovamente ringraziare gli uffici e tutti i collaboratori dell'Ingegner Campestrini per il lavoro di dettaglio e di approfondimento che si sono concretizzati nel documento che oggi andiamo a valutare. In secondo luogo ringrazio e va riconosciuto il lavoro trasversale che come consiglieri tutti è stato fatto sia nelle sedi delle commissioni ma anche nelle sedi non istituzionali e a favore della comunità di Marco. Ringrazio a titolo personale inoltre la consigliera Bresciani per averci coinvolti fin da subito in questo avvicinamento al progetto, facendocelo vedere con gli occhi di Marco. Senza riprendere temi che già sono stati ampiamente anticipati dai colleghi e sviluppati anche dai tecnici nelle altre sedute, cercherò di dare un diverso contributo al dibattito. Innanzitutto mi piace vedere l'opera, che non è solo un'opera di Rovereto o di Bedonello, Volano e Cagliano, ma è un'opera che interessa tutto il territorio provinciale. Mi riferisco ad alcuni punti tecnici che vi delineo velocemente. Il cantiere che andrà a generarsi quando poi insomma, sarà effettivo l'iter procedurale e sarà un cantiere di ampie dimensioni che per esempio comporterà la gestione di numerosi quantità metri cubi tonnellate di terre rocce da scavo. Non è solo un problema nostro, del nostro territorio, ma per esempio vediamo come ad oggi si affronta il problema Trento e sappiamo che il terreno che verrà scavato, il barino che uscirà dalla galleria, interesserà e verrà portato in vari ambiti, in vari territori della provincia, non solo nella Valle dell'Adige, ma anche in Valcigana e per esempio anche in Alto Garda, nella località di Arco. Quindi pensiamo alla pressione che ci sarà e che andrà gestita sul territorio. Poi ovviamente è inevitabile la gestione delle interferenze con la viabilità locale, ma anche provinciale, autostradale, quindi come è stato anche anticipato in un'osservazione dall'ingegner Campestrini, sarà valutata, dovrà essere comunque valutata e considerato il sovraccarico di traffico e a cui verranno sottoposte le strutture, sia principali che secondarie, e lo stravolgimento inevitabile del traffico locale. Poi a livello, guardando proprio l'opera come si configura a livello macroscopico sul territorio, risulta chiara e evidente ormai in tutti gli interventi la necessità che l'opera venga contestualizzata all'interno dell'intero asse, quindi che venga allineata rispetto alle soluzioni 6 e 3A, quindi a nord e a sud, per avere una continuità nell'opera. Questo per dire che il nostro progetto, cioè il progetto che interessa il nostro comune, necessariamente deve avere una visione più ampia e che si sia anche definita nel momento in cui andiamo a definire il nostro tratto. Poi ovviamente gli impatti sul territorio, già li avete citati voi, saranno ovviamente di larga scala, quindi ci sarà una pressione antropica ma anche diciamo, di traffico, di presenza per l'attività di questo mega cantiere. Ricordiamo le centinaia di maestranze citate da Ingegner Campestrini, per non dimenticare tutto quello che è l'ambito di diffusione di polveri che andrà gestito e di fenomeni di subsidenza e quant'altro. Ecco, questa era solo una prima parte di intervento in cui mi preme dire che appunto va fatta questa analisi di valutazione di impianti sovraccomunali e quindi colgo con fiducia quello che è accaduto in comunità di Valle nei giorni scorsi, dove praticamente tutti i territori limitrofi della Valle Agarina sono convenuti all'unanimità nell'approvare un progetto condiviso, un documento condiviso che è molto simile al nostro, come abbiamo visto, e è stata una presa di responsabilità, un'assunzione di responsabilità compartecipata che va assolutamente riconosciuta e premiata. In sintesi, vi posso dire che partendo dalla frazione di Marco, abbiamo 3.000 abitanti, passando quindi dalla nostra municipalità, poi andando a livello superiore della comunità lagarina,
sia questo punto importante anche una presa in carico della procedura da parte del livello dell'organo di governo superiore, quindi quello provinciale, che a questo punto potrà e dovrà anche essere in grado di raccogliere le nostre osservazioni, le osservazioni dei territori sulle varie dimensioni appunto ordinate e farsi appunto portavoce dell'interesse generale dell'intero territorio. Infatti, dove si è trovata una sintesi e quindi si è superata una fase di potenziali divisioni che potevano essere anche normali o dicotomie, è ora quindi necessario appunto questa assunzione di responsabilità che possa anche garantire una rappresentatività e un'imparzialità rispetto a tutti i territori coinvolti. Poi partendo dall'ipotesi che ovviamente il nostro tratto Fincarassa Rovereto è il tratto 3D e che rispetto a tutto il progetto ScanMed è solamente un piccolo anello che quasi non si vede, e colgo, ma mi faccio portavoce anche dei colleghi di campo base, il principio che ha più volte esposto la sindaca quando afferma che è importante in questa fase della procedura esserci, cioè stare nella procedura, riprendendo le sue parole, e inserirsi secondo le procedure, scusate, o gli strumenti e i mezzi meglio che ci sono dati e che la norma ci consente per presidiarla e portare il nostro contributo e fare sentire la nostra voce come comune, ma come poi diciamo, portavoce emanazione anche del territorio di Marco. Quindi la nostra posizione, la posizione di campo base, non è una posizione di contrasto assoluto o assolutamente un sodalizio scontato verso questo, questo progetto di RFI, ma è un posizionamento molto chiaro, critico, costruttivo, ma propositivo, che si avvale, come stiamo facendo oggi, di nozioni tecniche, considerazioni che sono arrivate dai servizi tecnici, a assoluta tutela e beneficio della stazione di Marco, che senza nulla togliere a questo tracciato sappiamo essere l'anello più debole di questa catena, di questo intervento che ricadrà sul territorio. Così anche noi di campo base, che insomma, sappiamo essere un partito territoriale, civico e popolare, poniamo al centro della nostra attenzione l'abitato di Marco nella sua complessità. Partendo quindi in sintesi dal documento che è stato presentato dagli uffici, che appunto ci riporta all'attenzione in modo molto approfondito queste 57 osservazioni, pur basandoci, sappiamo, su un documento di fattibilità delle alternative progettuali che non consente un'analisi approfondita, che un riscontro tecnico approfondito, nel senso che anche i nostri uffici hanno dovuto intravedere o comunque pensare a cosa e a dove vuole andare questo progetto, e anticipiamo fin d'ora la nostra piena condivisione nell'approvare il documento stasera. Si preme però a sottolineare alcuni passaggi prioritari, sono pochi, pur sapendo che tutte le osservazioni hanno il loro peso e la loro rilevanza in termini assoluti. Allora, sosteniamo con forza le osservazioni che meglio esplicitano e richiedono di rivedere la progettazione del documento del progetto, valutando un allontanamento dell'attuale previsione di uscita a Marco. Iniziamo velocemente le osservazioni ex, nel senso che io ho studiato sul primo documento, ex numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che ben rappresentano questo punto di allontanamento e quanto le analisi multicriteria che sono già state fatte debbano necessariamente essere approfondite. Siamo assolutamente convinti che esiste una quarta via del progetto, non ancora esplorata, più o meno volontariamente, da RFI, forse non approfondita a sufficienza, che consenta di conservare la qualità della vita e dell'ambiente che oggi esiste a Marco. Chiediamo, come hanno già fatto altri consiglieri, che l'opera non preclude assolutamente i futuri sviluppi urbani possibili, infrastrutturali, sotterranei,
progetti di collegamenti ferroviari di superficie o interrati verso altri territori. Qua ovviamente mi riferisco in primo luogo al collegamento con Riva. Chiediamo, nel rispetto della nostra autonomia, consapevoli del valore dei nostri territori, della peculiarità delle aree, dei vigneti, delle culture, del legame che la popolazione ha con i luoghi, che vengano tutelate le nostre risorse sotto ogni specie, quindi risorse come il suolo, risorse idriche, qualità dell'aria, vivibilità delle aree, benessere dei luoghi e beneficio delle persone. Chiediamo e crediamo che qualora si realizzasse l'opera sia assolutamente necessario prevedere l'attivazione di un osservatorio adeguato che possa affiancare i servizi tecnici, la cittadinanza, nelle varie fasi, il comune stesso, insomma, cioè l'amministrazione, nelle varie fasi pre, durante e post cantiere, nella fase di monitoraggio, nella fase di esecuzione dell'opera, nella fase di tutte le criticità che inevitabilmente si verranno a creare. Facciamo nostro, da ultimo, rilanciamo l'esperienza del percorso partecipativo che tanti di noi hanno ricordato, di analisi e di confronto, che ha superato i confini del nostro comune, estendendosi, come ho detto prima, sulla comunità, ma guardando anche oltre. È un buon esempio di come tutti i territori sappiano rispondere in maniera unita e coesa davanti a una situazione che avrebbe potuto dividerli o quantomeno contrapporli. Tale laboratorio di partecipazione sia un esempio per le nostre amministrazioni, anche per altre opere sovracomunali che si vedono già all'orizzonte. Ecco, quindi, come è chiaro, anticipiamo il nostro voto favorevole alla delibera di validazione del documento delle osservazioni.
Grazie consigliere, il suo intervento è stato di 11 minuti e 45. Consigliere Asgard, mi permetta consigliere, siccome mi dispiacerebbe interromperla, se mi date licenza, per un ricordo che penso non ci deve sfuggire. Allora, 50 anni fa, alle 21, quindi fra 11 minuti, Rovereto si mise a tremare, gente correva in strada, un minuto interminabile, poi ovviamente i mezzi di comunicazione non erano quelli odierni, tutti ci si precipitò poi nel momento che questa terribile scossa di terremoto finì, interminabile, chi come sottoscritto abitava in un condominio si ricorda tuttora di quanto il condominio scricchiolò e andò in torsione, quindi si rientrò in casa, edizione straordinaria del telegiornale, devastazione del Friuli. 965 morti, una scossa di 59 secondi, per la prima volta si sentì parlare di scala Richter 6,4 perché prima si era abituati alla scala Mercalli, ma la scala Mercalli era di 9 e 10 gradi. 59 secondi appunto con 965 morti, più di 1000 feriti e 100.000 sfollati. Ovviamente l'Italia non poteva prevedere una cosa del genere, si trovò quasi impreparata, è stato un atto di solidarietà tale dal punto di vista di tutte le strutture volontarie, studenti, imprese che mandarono in Friuli, ruspe e quant'altro. C'è sempre un lato positivo anche in questa enorme disgrazia, l'Italia scoprì che era scoperta e dopo 6 anni nacque la Protezione Civile, anche perché venne nominato il commissario Zamberletti e quindi penso fosse doveroso, visto che appunto qualcuno di noi se lo ricorda ancora, 50 anni fa, fra qualche minuto, avvenne questa enorme disgrazia che colpì una regione che però diede dimostrazione di sapere risorgere e ripartì con la priorità tipica dei friulani, un po' gente che assomiglia un po' a noi trentini. Consigliere Asgard, prego, a lei.
È
Grazie Presidente. Oggi votiamo un documento che è la risposta di questa amministrazione a un progetto che cambierà il volto di una parte della nostra città per molti anni. Parliamo della nuova circonvallazione ferroviaria, il lotto 3D, un'opera di livello europeo inserita nel corridoio ferroviario scandinavo mediterraneo della rete TEN-T, che serve per separare i treni merci da quelli passeggeri e ad aumentare la capacità della linea del Brennero. È un'opera che ha la sua logica, ma serve una logica. Ma avere una logica non significa essere esente da critiche. È il nostro compito come amministrazione comunale e precisamente quello di farle queste critiche nel modo più rigoroso possibile. Il documento che approviamo oggi contiene 57 osservazioni suddivise in tre aree: tecnico, economica, ambientale e sociale. Prima di entrare nel merito, voglio ringraziare chi lo ha reso possibile, l'ingegner Campostrini e i suoi colleghi degli uffici tecnici, che hanno lavorato con rigore e competenza, e tutti i cittadini che hanno scelto di partecipare attivamente a questo processo. Il loro contributo non è stato decorativo, è la sostanza di questo documento. Il problema principale che emerge dalle osservazioni si chiama Marco. Il tracciato scelto da RSI prevede che gran parte del percorso corra in galleria, sottoterra, e questo è assolutamente positivo. Ma all'imbocco meridionale della galleria, proprio in corrispondenza della frazione di Marco, il tracciato torna in superficie. Marco è una comunità che già convive oggi, ogni giorno, con l'autostrada del Brennero, con la linea ferroviaria esistente, con la viabilità statale. È un territorio che ha già dato moltissimo in questi termini di impatto infrastrutturale. Per questo la nostra prima e più importante richiesta è che vengano sviluppate soluzioni alternative specifiche per la frazione di Marco, con l'obiettivo prioritario di interrare il tracciato o almeno di allontanarlo dal centro abitato. Se si va in galleria quasi ovunque, non si capisce perché proprio nel punto più abitato si faccia un'eccezione. Ecco, poi ci sono altre criticità sul fronte ambientale. Il documento solleva che non possono essere trattate come secondarie, no? Prima di tutto il principio di precauzione: il cantiere durerà anni, genererà polveri, rumore, vibrazioni, traffico pesante. Tra le precauzioni più concrete ci sono le fibre artificiali vetrose, i cosiddetti FAB, microparticelle rilasciate durante gli scavi in galleria con frese meccanizzate, che si dispereranno nell'aria, è ovvio, e rappresenteranno un rischio per la nostra salute. Chiediamo un monitoraggio rigoroso, misure di contenimento e l'applicazione di criteri ambientali minimi previsti dalla legge. C'è poi il tema dell'acqua, il tracciato passa vicino a falde, alti fere. E c'è un sistema di pozzi acquedottistici in progettazione in località Val di Riva. Ogni interferenza va verificata in anticipo, non ai lavori avviati. Chiediamo inoltre la tutela dei lavini di Marco, sito di grande valore naturalistico e geologico, e la riduzione delle aree di deposito del materiale di scavo che non possono essere collocate dentro o vicino al centro abitato. Invece sul fronte sociale il punto più ci sta a cuore è il rispetto delle persone. Ci saranno espropri, è evidente, ci saranno famiglie che perderanno terreni, case, punti di riferimento. Il Comune chiede che vengano definiti criteri di indennizzo chiari e giusti e che venga istituita una figura di garanzia che accompagni i cittadini lungo l'intero processo, senza lasciarli soli davanti a procedure complesse. C'è poi un impatto che i tecnici faticano a misurare, ma che è reale: lo stress psicologico di vivere per anni accanto a un cantiere, il rumore, la polvere, l'incertezza sui tempi, il cambiamento dei processi quotidiani. Chiediamo che questo aspetto venga valutato, che vengano previste misure concrete di supporto alla comunità. Infine, come ha già ribadito qualche consigliere, chiediamo che venga attivato un osservatorio permanente che monitori gli impatti durante tutta la durata dei lavori. Non vogliamo scoprire i problemi quando è già troppo tardi per affrontarli. In sintesi, non siamo qui per bloccare un'opera, anzi, siamo qui per dire che Roverete esiste, che Marco esiste e che i cittadini che vivono in questi territori meritano risposte precise, non promesse generiche. La legge ci dà la possibilità di far sentire la nostra voce in questa fase e questo documento è esattamente quello, la voce di Roveretto messa nera su bianco. Voterò a favore di questa delibera e chiedo all'Aula di fare altrettanto. Grazie.
A lei, consigliere, 7 minuti esatti. Altri interventi? Consigliere Zambelli, l'avevo promossa commissario. Prego.
Infatti mi ha attirato questa cosa, ho detto cosa c'entro sul Friuli, ma poi mi ha evocato questa figura di Zamberletti che insomma penso che molti di noi ricordano, insomma. E mi viene in mente, ascoltando la discussione che abbiamo avuto questa sera e anche quella di ieri, che soprattutto chi era presente in quest'aula, anche la consigliatura scorsa, ricorderà che credo 4 o 5 anni fa, non di più, si iniziò a parlare della circonvallazione ferroviaria di Trento, dell'osservatorio su Trento, del fatto che quel tipo di infrastruttura venisse finanziata nel PNRR, mentre quella ipotetica di Roverento andava a seguire e sarebbe dovuta essere finanziata su altri tipi di canali, quindi lasciando presagire l'idea che Roverento fosse attardata rispetto a Trento su questa progettualità. E mentre vi ascoltavo mi veniva in mente che dentro quest'aula il sentimento prevalente, io ricordo che personalmente ho anche fatto qualche domanda d'attualità o interrogazione all'allora sindaco Valduga, era: caro sindaco Valduga, Trento si sta muovendo su un'opera infrastrutturale molto pesante, importante, che cambierà il volto della città, e Roverete è ferma, l'amministrazione non si muove, l'amministrazione non, addirittura criticamente io stuzzicavo Valduga dicendo: Roverete non va a interloquire con RFI, con la provincia, non si muove per andare a intercettare questa occasione di modernizzazione del territorio. Ecco, mentre ascoltavo gli interventi dei vari colleghi, consiglieri, pensavo proprio questo, non tanti anni fa, anzi pochi anni fa, dentro quest'aula il sentimento prevalente era quello di temere che Trento scappasse via, diciamo, sulla strada di una modernizzazione e Roverento rimanesse attardata. Io devo dire con piacere che invece questo non avviene. Il fatto che siamo qua stasera a discutere significa che Roverento è dentro questa dinamica e fortunatamente, dico io. Il rischio che vedevamo tanti colleghi dentro quest'aula era, e mi pare che sia riportato, che sia alla base della preoccupazione
della osservazione denominata mi pare opzione zero era che Rovereto stesse fuori rispetto alle opportunità che altre comunità andavano ad intercettare e oltre a star fuori da quelle opportunità negli anni a venire subisse le conseguenze dell'essere stato fuori. Qualche collega, il collega Angelo, forse qualcun altro, ha anche fornito qualche numero, ma lo troviamo anche nell'osservazione. Cosa potrebbe succedere se Rovereto rimanesse fuori da questo tipo di infrastruttura? Tanti, giustamente, hanno illustrato le conseguenze che occorre sorvegliare rispetto alla lavorazione di questa opportunità, no? Ai rischi connessi alla realizzazione di quest'opera. Ma dovremmo anche parlare dei rischi che la comunità di Rovereto subirà per decenni se Rovereto stesse fuori da questa occasione. Non voglio parlare di nei secoli dei secoli, per carità, però giustamente qualcuno ricordava ieri che la ferrovia, come la vediamo adesso, ha un secolo e mezzo. Verosimilmente un'opera del genere sarà destinata a durare non decenni, ma molto di più. Quindi le conseguenze bisogna misurarle anche non nell'immediatezza, e quando dico immediatezza dico anche dire, i prossimi anni, bisogna buttare veramente l'occhio molto più in là, come hanno fatto coloro che ci hanno preceduto. E di fronte a questa opportunità, un'amministrazione ha due, sostanzialmente due tipi di approccio. Si trova di fronte a un bivio: o adottare un approccio pragmatico, realistico meglio, o adottarne uno ideologico. Quello ideologico è: sono contrario all'opera per X ragioni ideali, politiche o ideologiche, oppure quest'opera va benissimo, realizziamola senza alcun tipo di preoccupazione. Ecco, questo è un approccio ideologico che non fa il bene di una comunità. Un'amministrazione non è chiamata a decidere su un'opera. L'ingegnere Campostini riportava appunto nell'osservazione questa definizione, un'opera, non ricordo la definizione esatta, c'era una sorta di aggettivo, comunque dalla scandinavo mediterraneo, qualcosa di simile, no? Ecco, non compete a nessuna amministrazione locale esprimersi su questo. Ci sono altri livelli democratici sui quali sono definite queste cose. E un'amministrazione che si permettesse di discutere di questo perderebbe quello che è il suo focus proprio e che non può fare nessun altro. E ciò che può fare un'amministrazione è interessarsi, come si è fatto, dei problemi o delle opportunità che quest'opera può comportare sul proprio territorio o sui territori vicini. Questo è l'approccio realistico. Cosa a me interessa, a me, che un sindaco si opponga a un'opera oppure la voglia fare acriticamente? A me interessa un sindaco che valuta l'impatto di quell'opera sul nostro territorio. E mi pare di poter dire che questa amministrazione abbia scelto questo tipo di approccio. Un approccio realistico che lascia stare le polemiche ideologiche. Bisogna prendere atto che questo corridoio, che ha una natura sovranazionale, non compete a noi. Cioè, si fa, a noi compete gestire la cosa e contribuire, aiutare gli altri attori che non hanno nel loro focus l'attenzione per la comunità, perché RFI il suo scopo è quello di realizzare l'opera, non quello di stare di andare ad indagare, a conoscere un territorio se non è interessata l'amministrazione a farlo. Quindi le interlocuzioni che RFI deve avere, che i vari attori devono avere con l'amministrazione, servono appunto per andare a approfondire le criticità che su quel territorio si possono verificare, e noi dobbiamo fornire le evidenze, le preoccupazioni di un territorio e della sua popolazione per far sì che quest'opera venga effettuata e realizzata con il minore impatto possibile e con il maggior beneficio possibile. Io credo di poter dire che dentro queste osservazioni trovo questo spirito. Poi tutto può essere migliorato, però credo che il lavoro che ha svolto l'amministrazione comunale e in particolar modo la struttura coordinata dall'ingegner Campostrini sia veramente un lavoro esemplare. E ieri l'ingegner Campostrini ha colto nelle sue parole una cosa molto significativa che mi ha fatto riflettere, e non è niente di tecnico. Ha detto: io ringrazio dal punto di vista professionale di avere avuto questa opportunità, questa grande opera infrastrutturale di 2 miliardi e 400 milioni, che vuol dire, è fuori dall'orizzonte di qualsiasi amministrazione comunale, che di regola non capita mai, perché grazie a questa occasione, anche dal punto di vista professionale, mi sento molto accresciuto. E allora, questo è il modo, a mio avviso, col quale dobbiamo cogliere questo evento. Lei lo ha illustrato dal punto di vista della sua professionalità, ma anche Rovereto dovrebbe prenderla così. Dire, c'è un'opera enorme, che è al di fuori del programma di qualsiasi amministrazione quinquennale, di qualsiasi sindaco. Cerchiamo di capire in cosa può essere utile un'opera così straordinaria per la nostra comunità. Prima il collega, in particolare il collega Zenatti, è tornato sul tema della natura di cerniera della nostra comunità. Io riflettevo su questo ed ha perfettamente ragione. Il Trentino è per vocazione collegamento. Se non fosse collegamento, probabilmente saremmo una provincia, una delle ultime province dell'impero, chiamiamola così. E quindi ragionare su queste opportunità non significa tradire la vocazione del nostro territorio, ma dar continuità alla vocazione del nostro territorio, che è di cerniera, di collegamento. Anche quando noi parliamo della nostra identità, della popolazione trentina, noi abbiamo una identità multiforme. Abbiamo la tradizione italiana, ma siamo al tempo stesso molto attenti a quello che succede al di là delle Alpi, quindi ci sentiamo italiani, ma sentiamo anche il richiamo della cultura mitteleuropea, che non vanno in contrapposizione. Abbiamo avuto nonni o bisnonni cittadini austriaci, ma ci sentiamo perfettamente italiani. Cioè, il Trentino è comunque un territorio che collega. E non si tratta di tradire la vocazione di questa terra, ma di seguirla e ad aggiornarla. Si ricordava appunto l'impatto enorme dal punto di vista dello sviluppo di questa terra, di opere infrastrutturali come la ferrovia, come l'autostrada, ma io penso anche a opere come, ripetevo prima tra me e me, a opere come il sistema idrico, alle dighe che esistono nelle nostre valli. Quante ce ne sono? La faremmo oggi un'opera del genere, mi sto chiedendo? Qua sopra di noi, sopra la nostra testa, abbiamo due dighe, quella di Spezia e quella di San Colombano. Cosa sarebbe, con tutti i rischi, no? Di varia natura, ma cosa sarebbe il Trentino oggi senza l'oro blu? Senza l'acqua, cosa sarebbe, ieri parlavamo di Dolomiti Energia, cosa sarebbe Dolomiti Energia senza le dighe, le molte dighe che abbiamo in Trentino? Eppure sono opere impattanti, io addio, no? Abbiamo visto al Vajonto, non è molto distante che cosa è successo, non serve andare a immaginarlo, però cosa sarebbe il Trentino oggi senza quella infrastrutturazione? Probabilmente sarebbe, non dico ancora una terra di immigrazione, per carità, ma una terra dove si farebbe molta, molta più fatica. E allora l'augurio mio è quello che esca un messaggio chiaro da quest'aula alla popolazione roveretana, e prima il collega Angeli ricordava questa locandina un po' equivoca e fuorviante che è apparsa, la locandina di un quotidiano dove si dice: il consiglio comunale è contrario a questo bypass. Infatti anche io, quando me l'ha fatta vedere, sono un po' caduto dalle nuvole. Io credo invece che da questo Consiglio Comunale debba uscire l'idea che questa grande infrastruttura è un'occasione, ma è un'occasione che va gestita
attenzionata, che va coltivata negli anni. Io penso, mi correggerà l'ingegner Campostrini, ma di queste diverse decine di osservazioni io non posso neanche immaginare l'impegno del comune nel periodo del cantiere, i 7, 8, 10 anni che ci saranno davanti, a verificare che queste osservazioni siano monitorate, seguite, attenzionate. Immagino che dovrà mettere un ufficio apposta che segue il cantiere per verificare se le preoccupazioni che oggi noi scriviamo in questo librone di 200 pagine, perché non è che poi il comune dice, cara RFI, ti do queste 57 osservazioni, ci vediamo fra 10 anni, grazie, arrivederci. No, entro il comune dovrà quotidianamente verificare e monitorare che queste preoccupazioni siano tenute in debita considerazione da parte di chi di dovere, no? Quindi sarà un impegno notevole. Quindi il messaggio che deve uscire è che c'è questo tipo di infrastruttura che comporta notevoli disagi, anche gravi disagi, forse anche qualche rischio, però è una partita rispetto alla quale il comune può dire mi sottraggo, non adempio il mio dovere di metterci le mani, di metterci gli occhi, oppure può dire ne prendo atto e voglio essere sul pezzo e voglio seguire questa partita e cercare di cavarne da un lato il miglior risultato possibile, dall'altro diminuire e attenuare i disagi o i rischi che da quest'opera possono derivare. Mi auguro quindi che votando queste osservazioni esca un messaggio realistico di concretezza sul tema e non messaggi fuorvianti come ho visto oggi sul giornale, che appunto parla di un consiglio comunale contrario a questo tipo di opera. Poi sull'opera in sé e sui significati che quest'opera può avere, se è utile oppure no allo sviluppo dell'idea di Europa, possiamo star qua, ognuno può coltivare le proprie convinzioni, potremmo star qua serate e settimane a raccontarci quello che pensiamo. Anch'io ho delle perplessità, onestamente, dal punto di vista personale. Silenzio. Quando parlo non mi accorgo, parlo poco, ma quando lo faccio non mi accorgo del tempo che passa. Anch'io, ma sto concludendo, Presidente, la ringrazio. Anch'io personalmente ho qualche perplessità sull'idea generale di questi canali di comunicazione europei. Posso anche dire che ho delle perplessità sulle ragioni per cui vengono fatti anche. Io penso che molto c'entri anche il tema della difesa, no? Però rimane una mia idea, non riguarda il tema che abbiamo in discussione oggi in quest'Aula. Oggi in quest'Aula dobbiamo discutere come quest'opera può essere al meglio governata per far sì che Rovereto possa trarne beneficio al minor costo possibile. Lo sviluppo, e qui termino, lo sviluppo e il progresso che può trarne la città, non è solo, quando si parla di progresso non è solo il progresso in termini di ricchezza, di PIL, di cementificazione, antropizzazione, no, io penso solo anche al progresso che può avere la città nell'eliminare il transito di superficie di queste, magari anche con l'interramento del traffico passeggeri, e quindi il progresso che può avere questa città anche dal punto di vista della sua vivibilità e del suo sviluppo futuro, togliendo un'infrastruttura ingombrante come è la ferrovia, che appunto ricordavamo esiste da un secolo e mezzo e che da un secolo e mezzo divide la città. Anche questo è sviluppo, anche questo è progresso. E noi dobbiamo cercare di prendere i nostri occhi e buttarli non un po' più in là, prima diceva il collega Zenazzi, almeno dopodomani. No, se mi guardo la ferrovia che l'hanno fatta un secolo e mezzo fa, noi abbiamo il dovere di pensare dentro quell'orizzonte rispetto a un'opera fondamentale come questa e immaginare quindi lo sviluppo della città e la sua vivibilità anche al di là dell'orizzonte temporale che solitamente un'amministrazione si pone, ma molto più in là. Grazie.
A lei, consigliere, 17:10. Ricordo che prima avviso lo do a meno 5. Quindi 17:10.
consigliere D'Apor e poi il consigliere Gamberoni fino alla come permutazione. Consigliere D'Apor, prego a lei.
Grazie Presidente. Sì, faccio due premesse molto veloci. La prima è che, considerando l'argomento molto importante, considerando il fatto che tutta la fase di confronto pubblico con RFI che c'è stata è stata gestita secondo un protocollo, secondo quanto veniva previsto, e quindi dal punto di vista formale era importantissimo che questo avvenisse nella modalità più completa, ritengo che anche dal punto di vista, come è stato segnalato ieri nella lettera, dalla segnalazione che è arrivata ai capigruppo, per tutte le circoscrizioni doveva avvenire in maniera perfettamente formale, questo a salvaguardia che tutto l'iter fosse perfetto. Quindi ritengo che magari una distrazione, un non pensarci, può essere, insomma, aver sottovalutato magari la cosa, e aver posto un'attenzione magari con un monitoraggio che effettivamente in tutte quante le circoscrizioni le cose avvenissero nel migliore dei modi e secondo una formalità che in questo caso riteniamo e ritengo dovesse essere, proprio per la questione che si andava a discutere, importante anche quella, era importante appunto che questo avvenisse. E quindi cerchiamo che per altre situazioni simili ci si ricordi di ottemperare a questa cosa e stare con un po' più magari di attenzione su questa cosa qua. L'altra cosa mi viene da dire che anche nel momento in cui si è, non conta minoranza o maggioranza, ma mi verrebbe da dire ancor più quando si è nella maggioranza, per capire bene cosa si fa votare, non solo leggere i dispositivi, come diceva prima il mio collega Zenatti, ma anche avere la possibilità di andare a vedere gli atti precedenti, perché, e non voglio entrare nel merito di come e del perché, però se di fatto, avendo fatto l'accesso agli atti per quanto riguarda le interlocuzioni del comune, dell'amministrazione precedenti e presente, e aver potuto interloquire con gli uffici tecnici, facendo questo accesso agli atti si vede esattamente cosa ha fatto o non ha fatto RSI, cosa ha fatto o non ha fatto il comune, il perché, il per come. In questo momento non voglio analizzare questa cosa, sta di fatto che alcune domande che ho sentito porre in quest'aula dai colleghi che sono nella maggioranza avrebbero magari avuto qualche risposta facendo una semplice cosa, un accesso agli atti, e se avrebbero avuto le risposte di come è stata gestita la partita e dai nostri occhi uffici tecnici e dalle amministrazioni precedenti e i dialoghi che ci sono stati e cosa si sono detti e con chi se ne sono detti i tre attori in ballo, perché ricordiamo che c'è sempre comune, provincia e RFI, sono questi gli attori in ballo. Detto questo, mi auguro che quanto di puntuale e di più puntuale e più preciso si deve essere in queste situazioni avvenga ovunque. Io mi rendo conto che è difficile per un'amministrazione comunale, che sia la sindaca, che lo faccia l'ufficio tecnico, lo faccia il sindaco, lo facciano secondo dei casi gli altri assessori, ma mi rendo conto perfettamente che sono tante cose da fare ed è difficile stare, uso questo termine per capirci, sul pezzo, ok? Cioè avere una continua interlocuzione con l'aula consigliare per tutte le cose diventa impossibile. Però per partite così importanti come questa che stiamo parlando oggi, o come quella di Dolomiti Energia, è importante che ci sia un continuo scambio di informazioni, anche laddove magari proprio banalmente un aggiornamento può essere, guardate consiglieri, sono passato un mese e mezzo, non ci sono novità, ed è comunque un'informazione che si porta avanti, perché sono partite che per la città sono importanti, e quindi avere questo continuo al di là chiaramente di quella che può essere dopo la posizione che ognuno assume, ma è importante questo continuo dialogo, perché poi è importante perché come con questo documento si è arrivati tramite una condivisione e c'è stata la possibilità di avere questa opportunità di dialogo, in questo caso con gli uffici, abbiamo potuto arrivare ad un documento che è da tutti quanti condiviso. Non so se poi adesso qualcuno che ha parlato prima della maggioranza lo voterà ugualmente a favore, avendo capito cosa voterà, però questo è un altro discorso che riguarda loro. Quindi all'interno di questo percorso mi permetto appunto di chiedere alla sindaca un'attenzione particolare a quando ci sono appunto queste tematiche che riteniamo che sia importante un continuo dialogo. Detto ciò, oggi sono qui e ci sono momenti in cui la politica non è chiamata a scegliere tra il sì e il no, ma è chiamata a scegliere il livello al quale stare. E questo oggi è esattamente uno di quei momenti, perché quando, come sapete più volte, si parla della circonvallazione ferroviaria di Rovereto, il rischio più grande non è sbagliare posizione, ma, permettetemi il gioco di parole, è sbagliare profondità. E fermarsi alla superficie delle cose, accontentarsi delle parole già dette, delle formule già utilizzate, delle narrazioni già consumate. Invece, oggi più che mai, serve uno sforzo in più, serve alzare lo sguardo, perché le infrastrutture non sono solo mai infrastrutture. Sono opere che trasformano i territori, che ridimensionano gli equilibri, che ridisegnano le abitudini e le modificano, che incidono nella vita quotidiana delle persone, molto più di quanto spesso siamo disposti ad ammettere. Questo è stato detto anche più volte prima. Permettetemi di fare una citazione che viene per me dal mio amato teatro, tratto da Shakespeare, La Tempesta. Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. Non faccio una citazione perché è bella, lo dico perché le città sono esattamente questo. Non sono solo ciò che esiste, ma ciò che qualcuno ha sognato e immaginato prima, e ogni grande trasformazione urbana nasce da lì, da una visione che precede la realtà. Allora, c'era un grande economista che diceva: ci sono effetti a catena che vanno oltre l'opera stessa. Non sono effetti immediati, ma conseguenze che si propagano nel tempo, nell'economia e nella società. Ecco, allora, se guardiamo quest'opera non solo per ciò che è, perdiamo questo quadro generale, ma se la guardiamo per ciò che genera, allora sì, lì cambia tutto. E cambia soprattutto il nostro ruolo, come ha detto prima anche il collega Zambelli, come ha ripetuto il collega Zenatti, perché quando un'opera non la puoi fermare, non significa che non puoi governarla. E a governarla significa entrare dentro, comprenderla, modificarne gli effetti, orientarne le conseguenze. E questo vuol dire tutto un lavoro, diciamo, alla luce del sole, e anche sotto traccia, perché sappiamo perfettamente, penso che la sindaca lo sa meglio di noi, che cosa vuol dire prendere, spintonare, fargli parlare, dialogare, cercare di far rete. Questo vale chiaramente, no? È un lavoro che va fatto, come è un lavoro che dopo, nel momento in cui presentato e ci sarà il ritorno da parte di RFI, la presentazione del nuovo progetto, tutto, arriverà il momento in cui dal dialogo, per forza di cose, ok, ci dovrà essere, per seppur in guanto di velluto, il pugno di ferro, perché altrimenti non si governa più, si subisce quello che comunque potrebbe arrivare. Quindi noi dobbiamo cercare di fare il possibile per indirizzare, per rendere questa cosa, che è inevitabile, a vantaggio nostro, ok? E mi riferisco su questa cosa qua soprattutto alla fase, tra le altre, di costruzione, perché è lì che spesso, no, abbiamo parlato, il disagio del cantiere, si concentra tutta la questione, ma a mio avviso è lì che si concentra il potenziale, Non stiamo parlando di centinaia, di migliaia di lavori, di lavoratori, tecnici, operatori che vivranno questo territorio non per mesi, non per 10 anni, guardo l'assessore Minuti che mi ha detto più di una volta anche lui, anni. E allora la domanda diventa inevitabile: vogliamo che questa presenza sia solo un impatto o vogliamo che diventi una risorsa per Rovereto? Perché può diventarlo. Se un territorio ospita un'opera, deve poter trattenere valore, non per concessione ma per logica economica, e qui entra il tema della filiera locale. Non è un concetto astratto, è una costruzione concreta: serviranno servizi di mensa, logistica, manutenzione, servizio alla persona, accoglienza, tempo libero. Se questa filiera esiste, il valore resta; se non esiste, il valore passa. E noi non possiamo permetterci che passi. E accanto a questo, chiaramente, c'è il tema dell'equità territoriale. Noi, nelle varie osservazioni che abbiamo fatto, abbiamo posto in queste pagine, e che sono state accolte, siamo contenti, c'è anche il valore, il tema dell'equità territoriale, perché abbiamo detto non è sostenibile che gli impatti si concentrino sempre negli stessi luoghi. Ok? E dopo bisogna ricordarsi che le infrastrutture hanno, diciamo così, un tempo più veloce, mentre i territori hanno un tempo lento, e la politica si misura sulla capacità di tenere insieme questi due tempi differenti senza spezzarli. Quindi bisogna governare quest'opera. No, in questo momento è come essere, mi viene questo esempio, a domesticare un cavallo. Ci sembra di avere davanti un cavallo imbizzarrito che non riusciremo mai a domare. Insomma, mi sembra che abbiamo tutte le possibilità invece per poterlo fare, anche perché dal lavoro che abbiamo visto che fanno gli uffici tecnici nostri, ricordo però che gli uffici tecnici, giustamente come ha ricordato l'ingegnere Postanini, sono riusciti a fare questo egregio lavoro perché tutti quanti ci siamo mossi, dai cittadini che hanno fatto le osservazioni, la sindaca che ha lavorato in un verso, gli assessori in un altro, noi da questi banchi che ne abbiamo fatte altre. Quindi è stato un lavoro corale e collegiale, perché una sinfonia non ce la suoni da solo a casa, tutti quanti insieme. E tutti quanti insieme dovremo fare quello che ha detto poi il collega Zambelli, perché sarà l'unica soluzione per riuscire a domesticare il cavallo imbizzarrito e farlo andare dove a noi serve che vada, e non a distrarlo così e lasciarlo imbizzarrito nel recinto. Quindi non dobbiamo spostare il problema, ma dobbiamo gestirlo, e questo è importante. E un fatto non l'ho sentito nelle argomentazioni che abbiamo in questi due giorni. Io ho sentito ho posto una domanda all'ingegner Campostrini quando ci siamo visti per l'accesso agli atti, e lui mi ha dato la risposta che mi aspettavo, perché in questo momento l'ingegner Campostrini e con gli uffici tecnici, rispetto alla politica, che sono sempre un po' in ritardo, è già avanti con la testa, sa già cosa arriverà dopo, nel momento in cui risolto, permettetemi, il problema delle osservazioni, tutto quanto bene, ok, si parte, e poi lì ci sarà tutto il tema delle opere di compensazione. E lì è l'altra partita su cui dobbiamo essere attenti e dobbiamo giocarsela. Perché non è, ci sono due modi, no, per vedere le opere di compensazione, ma sì, un semplice contentino, oppure indirizzare dove noi vogliamo, ok? E questa è la cosa importante. Quindi abbiamo la possibilità di ripensare la città, ok? A me viene in mente, ad esempio, come esempio principale, Piazzale Orsi. Cioè, nel momento in cui prendono, è propedeutico il fatto delle merci, come abbiamo detto, me lo ricordo nell'incontro del 2024, che da quei banchi, prima della consigliatura attuale, io lo spettatore RFI ha detto: facciamo questo perché dopo interverremo a 13 metri il trasporto delle persone. E lì c'è stato tutto quanto discorso, mi ricordo che sarà anche detto con l'interramento, la stazione, diciamo, poi dopo chiaramente è sotto quei binari, quindi ci sarà lo spazio sopra, ci sarà la possibilità di riunire la città da una parte all'altra di Rovereto. E allora pensate, il fatto di poter dire il sogno che si diceva prima, no? Come Shakespeare, è una provocazione, però avrebbe da dire, bene, Piazzale Orsi, sistemiamolo, mi fai il passaggio sotto, mi fai l'impossibilità che Piazzale Orsi non abbia la... Grazie Presidente. Non abbia più la statale in mezzo, io esco fuori, arrivo in treno, vedo, mi vedo un bellissimo piazzale aperto su Corso Rosmini, un altro dal centro della macchina, sono tutte cose da ripensare. E non possiamo quindi ripensare le opere compensatorie solamente come un piccolo risarcimento, ma abbiamo la possibilità di fare la differenza. Dobbiamo farci trovare pronti su questo punto. Ripeto, so che l'ufficio tecnico già ha questa visione, sta anche noi nella politica, dalla parte politica e di questa amministrazione, perché si giocherà con questa amministrazione, prepararsi nel modo migliore. Quindi, non è un voto quello formale, no, che noi diamo oggi, ma diventa una scelta di posizione. Non se l'opera si fa, ma se decidiamo di stare dentro a quest'opera da spettatori o da protagonisti. E da quello che ha visto con tutto il lavoro che abbiamo fatto, il Comune di Rovereto ha deciso di farlo da protagonisti. E io, questo, sono orgoglioso di essere roveretano e aver lavorato per fare questa cosa. Grazie.
16 minuti spaccati. Allora, sono le 21.33, ora c'è l'intervento del consigliere Gamberoni per sapere come gestire la pausa. Io non vorrei interrompere il dibattito, anche perché poi dopo ci convochiamo. Quanti altri interventi dopo il consigliere Gamberoni? Il consigliere Bresciani, consigliere Lui, io proverei a fare questi tre interventi. Allora, ok, consigliere Gamberoni, a lei.
Grazie Presidente. Intervengo anch'io per esprimere un convinto apprezzamento rispetto al lavoro che ha portato alla redazione della presente deliberazione, che raccoglie e struttura le osservazioni del Comune di Rovereto nell'ambito del dibattito pubblico relativo alla circonvallazione ferroviaria di Rovereto Lotto 3D. Si tratta di un documento tutt'altro che formale. È al contrario un atto profondamente sostanziale, che dimostra come questa amministrazione abbia saputo esercitare fino in fondo il proprio ruolo istituzionale. Un ruolo che non è quello di opporsi pregiudizialmente a un'opera strategica di livello europeo, ma nemmeno quello di subirla passivamente. Il primo elemento che ritengo vada sottolineato è proprio il metodo. Le osservazioni non si limitano ad esprimere una posizione politica, ma si fondano su un impianto tecnico, argomentativo e coerente, costruito anche utilizzando gli stessi criteri dell'analisi multicriteriale adottato dal proponente. Questo è un passaggio tutt'altro che secondario, perché consente alle osservazioni di essere realmente incisive nel procedimento, evitando il rischio di rimanere dichiarazioni di principio. Un secondo aspetto particolarmente rilevante è la chiarezza dell'obiettivo: migliorare il progetto, non semplicemente contestarlo. In questo senso, il documento mantiene una linea di grande responsabilità istituzionale, riconoscendo la valenza strategica dell'opera, ma ponendo con forza il tema della sostenibilità complessiva, intesa nelle sue tre dimensioni, tecnico-economica, ambientale e sociale. Entrando nel merito, tra le osservazioni, emerge con particolare evidenza il tema della frazione di Marco. Qui il documento individua una criticità centrale: la scelta di mantenere il tracciato in superficie. Una scelta che viene correttamente problematizzata sotto molteplici profili: acustico, vibrazionale, paesaggistico, ma anche sociale e psicologico. La richiesta di interramento della tratta, o comunque di un suo allontanamento dal centro abitato, rappresenta quindi non una posizione ideologica, ma una proposta motivata, coerente con il principio di precauzione e con il tema dell'equità territoriale. Ed è proprio questo il punto: non si chiede un privilegio, ma un equilibrio nella distribuzione degli impatti. Molto significativa è anche la richiesta di ampliare il ventaglio delle alternative progettuali. L'introduzione di nuove soluzioni, l'ipotesi dell'opzione zero e la richiesta di subalternative specifiche per Marco vanno nella direzione di rafforzare la qualità del processo decisionale. Senza alternative reali, infatti, non esiste una vera valutazione, e questa non può e non deve essere una richiesta solo di Rovereto, ma dell'intera Vallagarina. Altro elemento che considero di grande valore è l'attenzione agli impatti cosiddetti intangibili. Il documento riconosce esplicitamente che un'opera di questa portata non incide solo su suolo, aria o rumore, ma anche sulla vita quotidiana delle persone, sul benessere psicologico, sulle relazioni sociali, sull'identità dei luoghi. Portare questi aspetti dentro una valutazione pubblica, dal mio punto di vista, è un segnale di maturità amministrativa. Sul piano ambientale appare condivisibile il richiamo forte al principio di precauzione, che viene posto come meta osservazione guida. Non si tratta di un richiamo astratto, ma di un criterio operativo che orienta tutte le richieste, dal monitoraggio ambientale continuo, alla gestione delle polveri, alla tutela delle risorse idriche, fino alla salvaguardia di contesti di pregio come i Lavini di Marco. Altrettanto rilevante è il tema della cantierizzazione. Le osservazioni evidenziano con lucidità come gli impatti non si esauriscano nell'opera finita, ma si manifestano in modo significativo durante i lunghi anni di cantiere: traffico, rumore, occupazione di spazi, interferenze con la vita quotidiana. Da qui la richiesta pienamente condivisibile di una pianificazione rigorosa e di una delocalizzazione delle aree più impattanti. Vorrei poi sottolineare il tema delle misure compensative del rapporto con la comunità. La proposta di istituire un osservatorio permanente rappresenta uno strumento fondamentale per garantire trasparenza, controllo e partecipazione lungo tutto il ciclo dell'opera. Allo stesso modo, l'attenzione alle procedure espropriative e alla definizione di criteri indennitari equi dimostra una sensibilità concreta verso le persone coinvolte. Infine, mi sembra importante evidenziare la coerenza complessiva del documento, che richiama con forza alcuni principi cardine: il pubblico interesse, la tutela della salute, la qualità della vita, l'equità territoriale. Principi che non vengono enunciati in modo generico, ma tradotti in osservazioni puntuali, tecnicamente argomentate e amministrativamente sostenibili. Per queste ragioni, ritengo che questa deliberazione rappresenti un contributo serio, credibile e utile al dibattito pubblico. Un contributo che rafforza il ruolo del Comune, tutela la comunità e al tempo stesso si pone in modo costruttivo nei confronti del soggetto proponente. Rassicuro inoltre, consigliere D'Apor, che anche le circoscrizioni sono state coinvolte. È stato iscritto all'ordine del giorno dei consigli un punto atto a raccogliere eventuali osservazioni e organizzato delle serate nelle circoscrizioni che lo hanno richiesto, come Lizzana e Marco, dove certamente il tema era più sentito. Quanto contenuto nel documento non è inoltre solo attenzionato dalla nostra approvazione, ma le osservazioni formulate, come è stato ricordato, sono passate l'altro ieri dalla Commissione Urbanistica della Comunità della Vallagarina, di cui faccio parte per il Comune di Rovereto, assieme alla sindaca e al consigliere Zenatti. Saluto a questo proposito i sindaci di Volano e Caliano presenti in sala fra il pubblico. Anche in quella sede c'è stata una corale approvazione del documento dai rappresentanti di tutti i comuni, passaggio che ho ritenuto fondamentale fin dall'inizio del dibattito. Ritengo inoltre che ulteriori passaggi possano e debbano essere fatti anche dall'ente sovraordinato, ovvero la provincia stessa, che in un territorio autonomo come il nostro, a mio modo di vedere, dovrebbe interporsi come tramite autorevole con RFI. Tornando al documento, è esattamente questo il tipo di approccio che ci si aspetta da un'istituzione: rigoroso, responsabile, partecipato e orientato al merito. E di ciò ringrazio l'amministrazione, a partire dalla sindaca, gli assessori e gli uffici, in modo particolare l'ingegner Campostrini, l'ingegner Togni, il geometra Bonatti, per il grande e minuzioso lavoro svolto. Per le ragioni fin qui esposte, anticipo il mio voto, che in coerenza con quello espresso in comunità di valle sarà favorevole.
Grazie consigliere, il suo intervento è stato di 7 minuti e 50. Consigliere Lui, prego.
Sì, grazie Presidente, io farò un intervento breve, ma lo sposto sul metodo politico, cioè, perché anche dagli interventi dei colleghi di maggioranza, la questione politica non è quella delle osservazioni. Anch'io ringrazio l'ingegner Campostrini, l'ingegner Toni, Giometto Bonatti, ottimo lavoro, approfondito, io non ho le competenze tecniche per discuterlo, però la rilevanza, l'osservazione numero 3 è quella chiave di questo documento, di questa discussione, perché io dico, la mia personale posizione è questa, se io ho partecipato a vari confronti, anche quelli in presenza, a Marco, a Rizzana, okay, al primo, al Mart, no? Tutti ricordiamo le parole del Presidente Fugatti, si può anche non fare, se non la volevi, non la fai. Ok, questo ha detto il Presidente, no? In quella la primissima, ok, momento di confronto. Io c'ero Marco, no? C'ero Rizzana, c'era tanti di Marco. Io credo che l'amministrazione deve dire ai suoi cittadini, in questo caso di Marco, io ho letto le osservazioni che hanno presentato i cittadini messe a disposizione dei consiglieri, cioè la comunità di Marco, e qui aperto risposte della consigliera Bresciani che è fatto in causa, però bisogna essere chiari con la comunità di Marco, tutte le forze politiche, ma in primis l'amministrazione comunale, chi governa questa città? Perché i sacrifici che vengono chiesti a quella cooperazione non saranno diversi nella sostanza, nelle conseguenze, nella durata, nel momento in cui venisse accettato, no, lo spostamento a sud dell'uscita della... Non è quello il tema, perché le conseguenze ben descritte nelle osservazioni rimarranno. Quindi la grande osservazione, la madre delle osservazioni è la numero 3, signori, che prima era numero 6, poi dopo la consigliera dei Verdi, no, ha detto ma no, portiamola avanti la prima, anche per me è la prima, perché quella discussione, forse tardivo il momento, però è quello il tema politico di tutto questo, è quello, non le 53 osservazioni, che sono tecniche, che vengono oggi validate con il voto dell'Aula, però il tema politico è la situazione numero 3, c'era un'alternativa a questa circonvallazione, c'era o non c'era? E se c'era, questa amministrazione legittimamente deve dire ai cittadini di Marco che l'hanno chiesto, perché l'hanno chiesto più volte, cosa doveva fare secondo loro l'amministrazione, signori. L'hanno chiesto e l'hanno messo per iscritto nelle osservazioni che tutti possiamo leggere in tanti le associazioni, ha detto all'asilo e tanti altri, no? Cioè non è questione di tracciato, non sono i 500 metri in più e in meno, sappiamo tutti che c'è un altro cantiere che nascerà a Serravalle, non si potrà bypassare. Spostare di 2 chilometri non si può. Qualcuno suggeriva, no, dei cittadini di anticipare, di fermarsi prima della stazione al Navisel. Cioè, per carità, sono tutte soluzioni, però non prese in considerazione. Poi io dico, è giusto che l'amministrazione faccia le proprie scelte, ha fatto una proposta, la condivisa, nulla da dire, però bisogna essere chiari con i nostri concittadini roveretani residenti a Marco. Bisogna essere chiari, i sacrifici vengono loro richiesti anche con queste osservazioni, non vengono annullati, mi dispiace questo, io sento il dovere come consigliere, non sono il sindaco, anche se pari volevo esserlo, non vorrei forse essere il pari della sindaca, però l'onestà va utilizzata, non si possono usare, voglio dire, i giri di parole. Perché con l'accettazione del progetto della circonvallazione, non questa versione, ma del progetto, da questa amministrazione mi sembra chiaro, però non viene stato mai detto. Allora uno può dire, benissimo, noi ci fidiamo, perché tutti ricordiamo i dibattiti in campagna elettorale contro il Valdastico, no? Contro il Valdastico ricordiamo tutti, dove non esiste progetto, non esiste niente. Però lì, madonna, tutti, io l'ho detto in quel dibattito a Marco, signori, stiamo parlando di aria fritta. Mentre un progetto grosso c'è già e arriverà. A Trento era già cominciato 2 anni fa, no? Arriva anche a Rovereto, e quella è la situazione ferroviaria. Ma lì, quello che anche la consigliera Martinelli, no? Io voterò queste osservazioni, ho capito, ma il tema è se i Verdi sono contrari, se l'Officina Comune è contraria, lo deve dire, se è favorevole questa sera lo dice. Politicamente lo dica, è l'amministrazione rappresentata, voglio dire, in maniera assolutamente autorevole e dalla sindaca, lo deve dire ai cittadini di Marco. Noi questa circolazione la vediamo come positiva per il nostro territorio. Questo lo dovete dire. È doveroso dirlo ai nostri concittadini. Io che tanti voti ho preso a Marco, e li ringrazio, i Marcolini, tanti voti, voglio che sia chiara questa cosa, voglio che emerga oggi, perché la proposta dell'amministrazione comunale è un onore governare, no? A qualsiasi livello, deve essere chiara. Noi presentiamo delle osservazioni, non ci va bene la prima, la seconda, la terza versione, bene, vogliamo una quarta via roveretana, no? C'è la via Trentina, adesso abbiamo la via roveretana, bene, però il progetto, la circonvallazione, no? La circonvallazione la vogliamo o non la vogliamo?
Io dico, non è stata, e lo affermo con forza, non da noi perché siamo qua da troppo poco tempo, 23 mesi, no? A suo tempo non è stato chiesto in maniera autorevole, in maniera decisa, perentoria da chi c'era prima, perché la terza osservazione non sia stata sperimentata, perché non sia stato, ho già troppo tardi dirlo oggi, consigliere Martinelli, mi dispiace, tutti sanno che il pedaggio sulla A22 è un terzo del pedaggio degli altri valichi, un terzo, e tutti sanno che non ci sarà nessun obbligo, una volta realizzata, se realizzata la situazione ferroviaria, per i vettori di mettere i loro, queste migliaia di tir, mezzi pesanti che attraversano, inquinano dal punto di vista, da tutti i punti di vista, no? Il nostro territorio oggi, migliaia tutti i giorni, io vengo da Trento oggi, è pazzesca la situazione dell'Alto Brennero. Non possiamo dire che va bene, però non cambierà, perché non ci sarà nessun obbligo di mettere questi mezzi inquinanti su rotaia. Se non si crea questo meccanismo, perché non si è sfruttato, è stato detto, no? Fino a fondo le possibilità della tecnologia, la possibilità di, voglio dire, armonizzare quello che si può con le barriere, cambiando i binari, ci sono tantissime tecnologie prima di arrivare a questo, perché il problema non sono solo i tanti treni, saranno troppi treni, sono 294 merci, no? Qualcuno l'ha detto nel dibattito, non è che oggi sono due, sono 75, è stato detto, non è che sono zero. Oggi se ci sono i sindaci qui della Cavallarino, capisco, no? Il sindaco di Ala subito ha detto come spostate in giù l'uscita, aspetta un attimo, c'è Serravalle, cioè, non esiste il fatto che noi siamo tutti, nessuno, non possiamo danneggiare nessuno, scusate, cioè, non esiste, o non si fa, allora non si danneggia nessuno, anche spostarla, c'era un dibattito a Marco, no? Si può spostare verso Montecatini, verso l'area Casotte, ah, capito, ma adesso vedete cosa sta facendo anche a Mori, no? Sul problema. Tutti si accorgono, è chiaro che ognuno difende il proprio territorio legittimamente perché risponde al proprio elettorato. Però io dico, cioè, questa soluzione, che meglio sarebbe una quarta, una quinta, per carità, però non potrà essere in cielo, no? Non potrà essere in cielo, se viene, e ripeto, andare più a sud di dove è, 500 metri, 600 metri, pensate, che io invito tutti ad andare ad Acquaviva, non si può più andare, sono passata anche domenica, hanno chiuso, ma se voi vedete cosa è successo ad Acquaviva, vi rendete conto di cosa sarà, e non c'è, non ci sono gli ordinari, ma vedete il cantiere cosa sarà, no? E le migliaia di mezzi pesanti tutti i giorni, migliaia e migliaia, no? Centinaia, diciamo, no, migliaia tutti i giorni, inquinamento, le polvere, allora, questo uno dice, il progresso deve andare avanti, benissimo, però io dico, abbiamo un dovere, prima l'amministrazione, il Consiglio Comunale, verso i concittadini di Marco, ok, di dire queste cose, non inutile dire, poi non si farà mai, non verrà finanziata, beh no, rimarrà in superficie, perfetto, noi, tanti di noi non ci saranno più, ok? Perché non è che domani mattina, io, non è che tra 10 anni sarà fatta, signori, non sarà fatta, non sarà fatta neanche Trento, forse a 10 anni, a Trento non ancora da cominciare i lavori, a Trento lo scavo ancora da cominciare, ok? Altre problematiche? Bene, però voglio dire, quindi non sarà domani, rassicuro magari tanti concittadini di Marco in età avanzata che ho visto questi momenti di incontro, però io che sento forte la responsabilità, non possiamo, voglio dire, non dire la verità. Io questo invito, l'appello della politica, e questo dopo l'ingegnere Campostrini, i suoi collaboratori, bravissimi, io ne avrei fatti di meno, però perché sembra, non è che più ne fai, più sei bravo, posso dire, però magari meno che 60, però non entro nel merito, ma la numero 3, è questa la chiave, non può essere che io adesso a rispondere, è troppo tardi. Però il rammarico, il dubbio di chi governa da 10, 20, 30 anni, no 40, ok, è questo. Perché la linea storica, ce lo diceva il collega Zanatti, esiste dalla metà degli 1800. Dio, addio, io non so, cioè io non ho 100 anni, però voglio dire, non ricordo grandi miglioramenti sulla linea storica finora, non c'è stato, no? Cioè, chissà che qualche barriera, qualcosa, cioè, hanno rifatto la stazione, ma la linea. Allora, voglio dire, io li sento i treni di notte, l'abitudine si sentono i treni di merci che passano, si sentono benissimo, e non serve, no, dire dopo. Magari sarà meglio sotto, penso, però lo diciamo, siamo favorevoli, però a Marco, io dico i 2800 rotti residenti di Marco, devono sapere, hanno diritto che questa è l'impostazione, lo devono sapere, leggendo le osservazioni si capisce, no? Anche lo scenario che viene descritto, c'è scritto, le associazioni, ci sarà una fuga da Marco, il paese si spopolerà, perderemo la nostra identità. Bene, cioè, questo succederà anche se si sposta all'uscita, signori, cioè, non sa già perché, vabbè, andiamo su un chilometro, tranquilli. Dove vanno? Dove partono? Cioè, passeranno da lì tutti i mezzi. Poi io invito a riflettere, a dire, teniamo tutti i 1500 operai a Trento, perché tutti i giorni ci saranno 30, 40, 50 pullman che portano avanti e indietro tutta la gente, non so se sarà meglio o peggio che fare la cittadella nella nostra zona, però questo è un dettaglio e ripeto è al di là da venire. Però io penso che dal punto di vista politico tutti, in primis e forse di maggioranza, lo devono dire, cioè voglio dire, qui abbiamo, io non voglio attaccare nessuno, ma anche i Verdi hanno una loro identità, hanno una cosa, adesso passa tutto, vedremo, cioè no, abbiate il coraggio di dirlo, dopo dice, ripeto, il progresso deve andare avanti, c'era chi era contrario all'AO 22, ok, c'era chi era contrario, boh, magari non sarebbe stato così, oggi vi posso garantire, oggi non abbiamo più strade, non si va in autostrada, c'è una colonna infinita di questi mezzi, quando ci sarà lo sciopero in Austria, non ti lamentarsi, loro sul loro territorio fanno quello che vogliono, ci sarà una colonna che arriverà in Trentino dal Brennero, cioè, ma perché non si riesce a risolvere questo problema? Perché? Chi governa l'A22? Chi ha governato in questi 50 anni l'A22? Autostrade del Brennero, chi l'ha governata? Cioè, ragazzi, cioè, anche si può dire, tutte le forze politiche, destra e sinistra, però l'hanno governata, cioè, gli enti pubblici l'hanno governata. Allora, va bene, andavano bene gli introiti, va bene perché abbiamo più traffico, ma adesso paghiamo le conseguenze. Lo diceva ieri il collega Chemotti, quando c'erano le targhe alterne nelle città per l'inquinamento, arrivavano, mai nessuno ha fermato l'autostrada, no? Mai. O neanche i pullman turistici che arrivavano ai mercatini. Quelli non inquinano. Solo le nostre macchine vecchie, Euro 0, Euro 1. Queste qua, i poveracci, i residenti, i nostri trentini, no? È bello vivere in Trentino. Sì, sapete che sono le province più costose d'Italia, Trento e Bolzano. Oltre alla qualità della vita, più costose d'Italia, non si trovano lavoratori, perché oggi affittare un appartamento è un costo improponibile, punto, cioè, perché non sono lavoratori? Non è che tutti vogliono venire in Trentino, come non tutti vogliono venire a Rovereto, scusate, ma non è questione, io non apro altri fronti, noi siamo innamorati della nostra città, noi roveretani, però voglio dire, su questo tema io penso, ok, non faccio politica da tanti anni, sono qui dentro da 23 mesi, però penso che questo sia doveroso, io partecipando a questi incontri, negli incontri come tutti abbiamo avuto momenti di confronto con i nostri concittadini, che ci vedono giustamente come dei referenti, cioè, io non vorrei essere a posto con Sera Bresciani per tanti motivi, però voglio dire, non possiamo negare quello che uscirà questa sera, non lo possiamo negare, dobbiamo essere onesti verso di loro. Perché non è che vedremo dopo se opporci, no. Bisognava farlo prima, e ripeto, l'osservazione 3 doveva essere la numero 1, la prima, è troppo tardi, però è quella, la chiave è quella. C'era un'alternativa? Ci togliamo ogni dubbio, soprattutto chi no, porta avanti come ragione di vita il fatto di conservare l'ambiente, la tutela del territorio, quella era, la numero 3, signori, non è una delle 57. È la principale, perché se non è stato fatto nulla in questi anni, se non qualche barriera antirumore, no? Richiesta ogni tanto, mettete le barriere come sulla 22, no? Le circoscrizioni, io ho seguito per anni i consigli circoscrizionali, mettiamo qua le barriere, cioè, no? Dopodiché ci troviamo in questa situazione. Dopo il progetto è più grande, ma io torno a quello che ha detto il presidente Fugatti. Non tutti c'erano, perché c'erano anche assenze illustri politiche in quella prima riunione, però io ho detto non è che dovete farlo per forza. Ok, quindi è una scelta politica, consapevole, io non voglio giudicare, però voglio dire dobbiamo essere chiari, io chiedo questo perché oggi sono in pochi, ieri erano di più, qualcuno ha preso gli applausi, però io dico qua dobbiamo essere onesti verso i nostri concittadini di Marco, questo lo chiedo, dopodiché io c'ero a Lizzana, la circoscrizione di Lizzana, c'era anche il consigliere delegato e la sindaca, non è che a Lizzana fossero stati no, tutti lì, ma io capisco, come quando si, però io dico sempre, l'ho detto e lo dico pubblicamente, quando si parla di ZTL in centro, non è che vengono da Marco a protestare o dire favore e contro, ognuno guarda chiaramente quello che succede sul suo territorio, dove vive, cioè dove ha l'abitazione, dove ha investito, dove giustamente guarda la sua qualità di vita, però voglio dire anche le osservazioni sono allegate, non è che tutta la città no, si è sollevata, tanto passa sotto, tanto è detto così, dopo arriva problemi di Cagliano, problemi di Volano, dove essere dall'altra parte, ovviamente, di nomi, cioè, però voglio dire, noi abbiamo Marco, giustamente la sindaca l'ha detto, noi dobbiamo tutelare Marco, però non è questa, oggi non è che noi diciamo, no, questa soluzione che non sappiamo, tutelerà Marco, cambierà poco, dobbiamo avere l'onestà di dirlo. Grazie.
Consigliere, il suo intervento è stato di 15:45. Consigliere Bresciani, prego.
Sì, grazie Presidente. Intanto volevo ringraziare i colleghi che in queste due sere, allora non volevo essere l'ultima perché so che è sempre il consigliere Chiesa che vuole fare l'ultimo intervento. Niente, intanto volevo ringraziare tutti i colleghi che in queste due serate mi hanno dato, ci hanno dato un sacco di spunti preziosi. E l'ultimo del consigliere Lui, riguardo, c'era una battuta che mi aveva già fatto sulla ZTL, vorrei rispondere che la ZTL si può mettere o togliere, invece un'infrastruttura così grande quando ci arriva ci rimane lì per sempre, quindi non è proprio così semplice. E faccio questo ultimo mio intervento, appunto, ripeto, dopo avervi ascoltato tutti, perché vorrei esprimere un sentimento che ho, misto di profonda amarezza e allo stesso tempo di orgoglio. Amarezza perché in questi mesi, che sono stati molto impegnativi, di impegni pubblici, di impegni personali, di impegni, insomma, riunioni, incontrare la gente, tutto quanto, mi sono sentita rivolgere epiteti che nulla hanno a che fare con il confronto civile. Mi è stato detto da qualcuno che dovrei vergognarmi solo perché ho scelto di stare dalla parte del territorio. Vorrei mettere però da parte questa amarezza, perché il percorso di partecipazione che abbiamo fatto a Marco e nella Valle Lagarina, e saluto che sono qui presenti il sindaco di Volano e il sindaco di Besenello, scusi, di Cagliano, scusate, e che li ringrazio, perché insieme abbiamo fatto un esempio straordinario di cittadinanza attiva. E mentre venivamo a volte apostrofati, invece noi siamo stati tra la gente, abbiamo analizzato le carte, studiato le planimetrie, compreso l'impatto dei cantieri e delle infrastrutture. Non abbiamo parlato per slogan, abbiamo parlato con la cognizione di causa di chi il territorio lo vive, lo calpesta e lo respira ogni giorno. E lo abbiamo fatto per tutti i motivi che in queste due sere abbiamo parlato, ma non ho sentito, e secondo me ne manca uno importante, e che vorrei che tutti in quest'Aula tenessero a mente. Che cosa lasceremo ai giovani che verranno dopo di noi, dato che qualcuno magari di noi non ci sarà più, compresa io, ok? E quindi il progresso, come è stato detto stasera, non può essere un termine usato per giustificare ogni devastazione. Se consegniamo alle future generazioni un territorio distrutto, un ambiente degradato e una comunità lacerata, con quale coraggio chiederemo a loro di restare e con quale pretesa speriamo che le nuove generazioni vogliano costruire il loro futuro qui, in un luogo che noi oggi non abbiamo avuto la forza di proteggere? Noi, dico noi come gruppo, io, che vorremmo che tra 20 anni, quando i cantieri saranno chiusi, ma le cicatrici sulla terra e nel paesaggio saranno ancora visibili, potremmo guardare negli occhi i nostri figli e i miei nipoti e dire: non siamo rimasti in silenzio, abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per difendere la vostra casa. E ripeto che noi stasera siamo qui per votare le osservazioni e a me personalmente questa cosa è molto chiara. Ok. Quando prima il consigliere D'Apor parlava delle compensazioni, certo ci sarà da parlare anche di questo, sicuramente, però le compensazioni allora le dovremmo dare proprio a Marco, dato che sarà il territorio che pagherà di più. E con questo concludo, signora Sindaca e signor Presidente, dicendo che il nostro voto sarà favorevole alle osservazioni presentate in questi due giorni, sarà favorevole perché crediamo nella partecipazione, favorevole perché difendere il territorio non è un atto vergognoso, ma è il più atto dovere di un'amministrazione. Grazie.
Lei, consigliera, questa è la sua seconda intervento, è stata nei tempi, però ha concluso. Consigliera Martinelli, prego.
Devo rispondere per forza? Io non so se il consigliere lui mi ha ascoltato prima, perché ha detto delle cose molto semplici. Ho anticipato le risposte rassicuranti di RSI, che non cambieranno praticamente nulla, Marco. Ho detto che il problema ci si presenterà dopo che arriverà la risposta di RSI, dove effettivamente si vedranno le differenze in questo Consiglio Comunale, che si sono viste anche ieri nella capogruppo. A quel punto lì si vedrà chi è disposto a sacrificare cosa per questo progresso. Questo ho detto prima. È troppo tardi adesso, sono in Consiglio Comunale che affronto questi discorsi, quindi mi sembra che la posizione di AVS da questo punto di vista sia stata molto chiara.
Immagino che il suo intervento è chiuso. Allora, ho chiesto se c'erano prenotazioni, non ci sono altri interventi, quindi facciamo la pausa e poi quindi il dibattito si chiude. Pausa, replica della sindaca e dichiarazione di voto. Ci aggiorniamo, riprendiamo i lavori al 22:15. Consiglieri, riprendiamo posizione. Se riprendiamo posizione c'è la replica della sindaco. Eccoci. Sindaca, prego, prego per la replica, prego.
Grazie Presidente. Aspettiamo che entri il consigliere.
È zerato.
Prego. Niente. Bene, allora arriviamo in questo momento alla conclusione di un dibattito molto significativo, molto importante, che ha visto l'Aula confrontarsi in modo molto sincero nelle reciproche e nella condivisione di un percorso, che è un percorso molto importante e che permette alla comunità e all'assemblea consigliare Roveretana di esprimersi nel merito di questa progettualità. Si esprime con gli strumenti che vengono dati dalla procedura di Ferrovie dello Stato, ricordo che questa è una norma, e si esprime dentro un contesto territoriale. Il dibattito è stato ampio in aula, quindi è più che legittimo che ognuno dei consiglieri e delle consigliere abbiano in qualche modo, se ritenuto, allargato il ragionamento, che non necessariamente doveva limitarsi al percorso e al tracciato per cui siamo chiamati a dare un'opinione e ad esprimere una valutazione ed un voto. E quindi necessariamente e nella totale libertà ci sono delle differenze rispetto a questo percorso. Però non ritengo che non ci siamo espressi anche da un punto di vista del ragionamento politico e mi esprimo in questo modo. Quel documento, che è stato un documento di effettiva e di reale partecipazione, questo ritengo che sia forse uno degli elementi che più è stato ribadito in aula ed è stato ribadito anche con grande convinzione da consiglieri e consiglieri che hanno posizioni magari anche diverse rispetto al percorso che questa grande infrastruttura ha fatto nel passato recente, ma non così recente, perché ne stiamo parlando dal 2003, quindi ne stiamo parlando da 20 anni, e se ne parlava probabilmente anche prima. Non può però essere la comunità roveretana chiamata a decidere, a discutere sì se ritiene, chiamata a decidere sul corridoio da Helsinki a Palermo. Questo non lo fa perché non è nel suo compito amministrativo, ne può discutere, può giustamente ragionare, pensare e porsi il tema se quell'infrastruttura è un'infrastruttura al pari dei grandi cambiamenti della storia. Penso al 1859, quando la ferrovia di Rovereto nel tratto Trento-Ala è stata inaugurata. Penso al 1968, quando inizia il cantiere della 22, e penso anche al 1850, quando c'è un piano di sistemazione idraulica e l'alveo Comune di Mori, per la verità, ma comunque l'alveo dell'Adige, assieme ad altri 25 più o meno simili analoghi, vengono modificati rispetto a un grande piano in cui allora siamo dentro l'impero austro-ungarico, l'Adige viene rettificato nel suo percorso. Ecco, perché cito queste opere? Perché non è che le grandi infrastrutture si fanno solo in questo secolo, si sono fatte anche in passato. E necessariamente quelle grandi infrastrutture, qualcuno ha citato le dighe, possono aver portato e hanno portato
cambiamenti non sempre positivi per il territorio. Questo è pacifico ed è evidente e questo lo sappiamo. Però è anche vero che noi siamo i soggetti di questa storia e di questo momento. E al di là della, diciamo così, sollecitazione politica del consigliere Lui nel capire i posizionamenti rispetto, diciamo, a un piano più ampio, più globale, che poi ci stanno, perché voglio dire fa parte della dialettica di quest'aula, io credo che l'espressione politica sia molto chiara e sia chiara dentro quelle 57 osservazioni. 57 osservazioni che in modo molto puntuale, che non sono un documento a sé stante, perché ricordo, è stato ricordato dal consigliere Zenati, ma dal consigliere Calderoni e da me anche, per esempio, che noi abbiamo votato un documento analogo in Comunità di Valle, per cui non c'è solo un comune di Rovereto, ma c'è un insieme di comuni della Vallagarina che si sta esprimendo rispetto a questa grande infrastruttura, perché è tenuta a farlo. Tutti i cittadini e tutte le cittadine possono parlare e dire che cosa pensano di quest'opera, ma noi siamo amministratori e siamo amministratrici, per cui non abbiamo solo quel compito di pensare e ritenere se quell'opera a livello di grande corridoio sia opportuno farla o non farla, siamo anche dentro un percorso procedurale, un percorso amministrativo. E queste non sono chiacchiere, perché comunque attraverso queste carte e attraverso queste votazioni che si esprime la capacità di giudizio dei territori. E quindi qua non è che stiamo facendo qualcosa che non è espressione, qua stiamo dando delle valutazioni. E le valutazioni sono molto chiare quelle che ha espresso la Comunità di Valle, molto chiare quelle su cui dibatte oggi il Comune di Rovereto, lo fa ovviamente con queste 57, dentro le 57 ce ne sono alcune che noi abbiamo sintetizzato, qualcuno ha detto nella parola Marco, ora adesso Marco non è solo come dire, la grande infrastruttura, però è pacifico che noi chiediamo una soluzione diversa dall'attuale, un cambiamento sostanziale, una modifica di quel progetto, comunque in quel tratto, perché per noi è stato ritenuto, diciamo così, l'aspetto più critico dell'opera. Mi preme però anche ribadire che un progetto così dettagliato, adesso io non ero qui nel 2003, quindi ho visto percorsi vari, ma un progetto così dettagliato, la prima volta che noi l'abbiamo visto così in quei termini è stato quando è stato pubblicato via web. Per cui è un po' semplice pensare adesso, per carità, facendo politica si studia moltissimo e sicuramente lo si fa facendo gli amministratori, si passa dalla quotazione in borsa alle grandi infrastrutture del territorio, quelle che lo cambiano radicalmente, e bisogna improvvisarsi sia esperti di finanza che ingegneri, piuttosto che architetti, ma quello dai, su quello qualche vantaggio ce l'ho. Però il problema è che comunque anche quell'opera, anche per la sottoscritta che nella sua vita ha fatto anche quella professione lì, in parte, forse non all'altezza di quei livelli, però è complessa. Complessa anche oggettivamente da immaginarsi. La prima volta che noi abbiamo visto, abbiamo compreso il reale impatto, non più, diciamo, pezzetto per pezzetto, dettaglio per dettaglio, la prima volta che abbiamo visto il reale impatto della sua complessità nell'8 3D è stato quando è stato pubblicato via web. Per cui avevamo 2 mesi, o quanti sono, adesso non riesco a quantificare precisamente il tempo, avevamo 2 mesi per lavorare, per capire, per porci nelle condizioni di mettere dentro tutto quello che serviva, e questo l'abbiamo fatto non con la presunzione di sapere subito come doveva essere il progetto, cioè stabilire se interrato o deviato dall'altra parte dell'Adige, spostato di qua, spostato di là, oppure anche il quadruplicamento o decuplicamento dei binari. Perché forse io non ho le certezze che molti, o che per esempio il consigliere Lui pare avere, ma che molti nell'aula magari hanno più di me, forse anche per competenza o per studio maggiore. Ma la verità è che quello che io vorrei, o quello che secondo me è fondamentale, ed è questo il contenuto di, è che un abitato che è storia e che non è periferia, e riprendo le parole della consigliera Francesconi,
non sia il luogo dove poi le persone se ne vanno. E questo potrebbe succedere anche se io da 4 binari ne faccio 10, perché se ho 10 binari e ho 294 treni che passano vicino a casa mia, comunque anche quella non è una situazione vivibile. Quindi io non chiedo una soluzione tecnica precisa, perché in questo momento dovrei comunque valutarla. Io voglio che venga risparmiato quel territorio. E questo noi l'abbiamo fatto producendo le osservazioni. Non è finita qui, l'avete detto tutti quanti, ma non ci potevamo sottrarre a questo percorso. Questo percorso, cioè quello che passa attraverso il Consiglio Comunale con lo strumento della partecipazione, perché poi passeranno altri documenti ma non con lo stesso strumento, è l'unico momento che ci dà l'opportunità di fare tutto quello studio che abbiamo fatto. Poi arriverà il PST o arriveranno le altre fasi progettuali. Adesso purtroppo è andato via l'esperto che sta a fianco mio, e quindi saranno percorsi che arriveranno in aula, su cui che necessariamente ci presenteranno un cambiamento che adesso io non posso venire a raccontarvi e dire sì, sicuramente sarà quello che noi vogliamo. Io non sono nelle condizioni di dire questo, ma quantomeno abbiamo fatto quello che serviva a chiedere, perché comunque la storia è, e questo ce l'ha dimostrato l'ingegner Campozzini, che ha fatto diversi studi su città analoghe dove il percorso era già stato fatto, molte amministrazioni non hanno fatto osservazioni o hanno fatto delle osservazioni tramite i loro tecnici e magari anche due, tre, poche cose. Noi abbiamo fatto un vero e proprio processo partecipativo e penso che questa sia una grande ricchezza. Poi io chiaro, non posso promettere che sia garanzia di successo, ma comunque nel momento in cui siamo e nel percorso in cui siamo, tra il farlo e non farlo, per me era farlo, e questa è una scelta politica indiscussa, indubbia, approvata da tutta l'aula. Poi qua non si tratta di dire o di raccontare ai cittadini e alle cittadine qualcosa di non vero. Noi siamo in questo percorso, non è finita, è solo l'inizio e dovremo andare avanti, ma ogni amministratore, ogni amministratrice quando sarà e quando è in questa fase percorrerà. Io non so neanche dirgli onestamente se il tutto si fermerà con il finanziamento della progettazione, come effettivamente ci è stato detto, perché l'opera finanziata è con i fondi PNRR, è il PST. Quanto alla provocazione in dialetto riportata dal consigliere lui del presidente della provincia, aveva anche un prima e un dopo, per cui non è che fosse solo fate quello che volete, non era proprio così. Ma detto questo, il problema è noi a Rovereto abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto più che quello che volevamo, cioè stare dentro nel processo di partecipazione e arrivare a questo. E io sono piuttosto d'accordo con le parole del consigliere Zambelli quando ha detto: uno dei primi compiti amministrativi è quello di gestire la complessità di quello che succede sul proprio territorio. E questa a me sembra la cosa più importante. Poi tutto questo può tranquillamente essere nel dibattito condito dal fatto che ci sono diversità nel concepire come deve essere fatta quest'opera. E io questo l'ho ascoltato in tutti i dibattiti, anche quelli che erano fatti dalle varie associazioni che si occupano di questo. Perché ci sono delle sfumature, ci sono delle diversità, ma ci sono anche delle diversità nella proposta tecnica. Ecco, io queste sicurezze alloggi su una o sull'altra non ce le ho, però quello che noi chiediamo è sicuramente un cambiamento rispetto all'attuale, perché noi abbiamo preso coscienza con la pubblicazione via web dei documenti che quello non andava bene, e qui siamo. Per cui io sono molto soddisfatta anche della grande collaborazione che comunque l'Aula ha dato nel supporto con le varie visioni anche alla parte tecnica, e però dietro ad un mandato politico, perché gli uffici, voi sapete, la stima e naturalmente la considerazione e la fortuna che il Comune di Rovereto ha nell'avere tecnicamente competente di quello di cui vanta, ma è vero anche che questo processo di partecipazione ha voluto questa amministrazione così, perché si poteva tranquillamente fare diversamente, come hanno fatto altri comuni. E a me ha fatto molto piacere che il confronto sia stato chiaro, netto, sincero,
anche nelle diverse visioni, ma soprattutto nell'interesse, nell'orgoglio di cercare di fare qualcosa di positivo per questo territorio, che è il compito primo di chi amministra. Per cui questo per me è una presa di posizione politica importante, significativa. E credo che sia la migliore che poteva uscire da quest'aula, e su questo io chiudo il mio intervento, per cui non solo ringraziando tutti e tutte, ma proseguendo in un impegno rinnovato, perché tutto questo non finisce qui e il prossimo step sarà quando naturalmente ci sarà la successiva interlocuzione con le ferrovie. Grazie.
L'audio che va lì. Allora, dichiarazione di voto, signore Chiamotti, adesso.
Grazie Presidente, mi dichiarare voto favorevole, come lo volete al centro, come già annunciato. Ne approfitto per fare alcune considerazioni. Evidentemente questo è un primo passaggio, l'ha appena detto la sindaca, è stato più volte ribadito in interventi in aula questa sera, e quindi avremo modo di seguire l'iter secondo quelli che saranno gli step, e lì vedremo come cosa ci troveremo a dover discutere. Io voglio rapidamente raccontare, quando ho chiesto l'appuntamento, ricordato anche dall'ingegner Campostrini, agli uffici tecnici, per avere un po' il quadro della situazione rispetto a questo stare nel processo. Cioè, avevo delle osservazioni da fare rispetto al progetto. Quando ho potuto interloquire con gli uffici, è emerso, come ho anche già detto nel mio intervento, in maniera molto chiara che il processo era già uno stadio avanzato. In realtà lo sapevo, ma ho avuto anche contezza del fatto che le mie osservazioni già erano state avanzate da altri, erano già state approfondite, erano già state fatte proprie. E quindi, da quel punto di vista lì, dopo questa interlocuzione, mi sono tranquillizzato. Cioè, ho capito che col ruolo della politica, citato più volte questa sera, di stare all'interno di un processo, che è un processo previsto, e io, a quel punto ho detto va bene, questa parte la stiamo già assolvendo molto bene, e non ripeto i ringraziamenti a tutti, parte politica, parte tecnica. A quel punto mi sono posto la questione, secondo me si potrebbe prendere anche una posizione politica, ma questo è un non è o sto nel processo o prendo una posizione politica, politica altra, non politica come nella misura in cui ha parlato adesso la sindaca. Una posizione politica sull'opera mi sta bene o non mi sta bene? Secondo me le due cose non è che sono in contrapposizione o una o l'altra, ma devono secondo me stare insieme. Cioè, nel momento in cui io sto nel processo, quindi faccio quello che tra virgolette devo fare perché mi è chiesto di fare, contemporaneamente, nel momento in cui quello, e ho avuto la percezione, e lo dimostra il documento, che fosse stato fatto bene, a quel punto io posso anche dire la mia, cioè qual è la mia posizione politica rispetto a questo processo. E qua voglio fare un po' di chiarezza, perché io non ho parlato di decrescita, qua si parla, sembra che qualcuno abbia parlato di decrescita, in realtà si è parlato di un altro modello di sviluppo. Quindi il processo non è che c'è solo una direzione, non è neanche due, cioè ne ha infinite direzioni. Quindi quello che io personalmente contesto a questa tipologia di opera è il modello di sviluppo, non che è uno sviluppo punto. Seconda cosa, quando l'ho fatto non è che l'ho fatto su una base pregiudiziale o ideologica, no, ho parlato di un'Unione Europea che ha redatto dei documenti rispetto a dei modelli di sviluppo chiari, molto molto dettagliati, che ci sono dei documenti, basta che li cercate, che è lei stessa che ci dice che dovremmo adottare una direzione diversa. Quindi non è che è una pregiudiziale, contrario oppure ideologia, no, ci sono dei documenti che è un modello di sviluppo molto chiaro. E da quel punto di vista lì mi domando anche, ma quali sono i benefici per Rovereto? Ci sarà il progresso porta benefici, non è vero. L'ha detto un attimo fa la sindaca, sono perfettamente d'accordo, non è vero che tutto il progresso ha portato benefici. Potrei fare l'elenco dall'amianto in poi, tante cose che ci sono state vendute come grande progresso. Non è detto, penso che il nostro ruolo sia anche quello di presidiare. Io in questo momento ho fortissimi dubbi, spero ovviamente di sbagliarmi.
se mi sbaglierò sarò contento, perché vuol dire che andiamo in una direzione giusta rispetto a quello che io pensavo. Anche il concetto di cerniera, sì, è vero, ce n'è sempre stato cerniera, ma con opere diverse, molto diverse da questa, che ci entra sotto, esce, noi neanche la vediamo e alla fin fine i mezzi dovranno comunque spostarsi su gomma. Quindi quello che voglio dire è, mi fa comunque piacere il fatto che dal punto di vista delle osservazioni ci sia stato un percorso, sia stato condiviso, c'è, spero, una votazione unanime rispetto a quello stare nel processo, fare quello che ci è chiesto di fare senza entrare nel merito dell'opera. E lì la chiudo, è quello che siamo qua a votare oggi, punto. Proprio per questo, perché da quel punto di vista lì sono tranquillo, mi permetto anche di aprire la parentesi e dire, per me questa tipologia di opera è anacronistica e così come è stata pensata, non in senso assoluto, così come è stata pensata, non raccoglie il mio favore. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto, altrimenti passiamo alla votazione. Consigliere Zanatti, prego.
Sì, grazie Presidente. È difficile dire qualche cosa che non sia stato già detto, però ci provo. Mi sembra che nelle dichiarazioni, almeno quelle poche che ho sentito finora, ci si sia sforzati di giustificare il voto favorevole più che motivarne positivamente l'orientamento. Allora, mi è venuto in mente, come dire, nel Signore degli Anelli, quando Frodo raduna i vari generi di varia umanità, no? E dice una frase che per me è bellissima, che denota sia la coscienza e la consapevolezza dell'importanza che della difficoltà, del pericolo, ma nel contempo chiama tutti ad essere seri. La frase, come voi probabilmente sapete, dice: noi tenteremo l'impresa anche se di fronte abbiamo la notte. E cosa vuol dire noi? Dice noi, no io, no questi, no noi. Chi vota a favore è nel noi, non può domani mattina dire che poi non c'è, però aveva detto, non aveva detto perché, però non condivide. No, chi vota a favore è nel noi. Tenteremo, non siamo sicuri di portare, come dire, a riparo in sicurezza tutto quello che per noi è importante, che arrivasse in sicurezza. Tenteremo l'impresa, è un'impresa quella che abbiamo di fronte. Noi siamo un piccolo comune, lo diceva prima la sindaca Orlo Palermo, voglio dire, Rovereto, ecco, non è nelle prime 10 città che questo corridoio attraversa, quindi siamo consci anche della nostra, del nostro peso relativo. E di fronte abbiamo la notte, cioè nel senso, non so se voi avete contezza di quando vi erano situazioni analoghe di rapporto con RFI di Rovereto e la provincia, col presidente Pro Tempore, che parlavano con grande difficoltà col Ministero dei Trasporti, con grande difficoltà, non è che andavano giù e così riuscivano magari a condizionare il Ministero, tutt'altro. Quindi, noi votiamo a favore perché siamo convinti che questa è la strada giusta per difendere il nostro territorio. Diamo atto che su questa partita molto importante l'amministrazione e gli uffici, ma soprattutto l'amministrazione, ha dato prova concreta di voler, come dire, una condivisione nel lavoro, e questo è una come una sottolineatura che vorrei fare alla sindaca, non abbia dubbio che noi, pur da posizioni diverse, di diverso tipo, però siamo accomunati dal volere il bene della città. A volte il bene della città per noi è diverso da quello che considerate voi, ma sulle grandi partite, dove forse è più facile trovare condivisioni che non sulle piccole, e noi ci siamo, e probabilmente ci siamo in maniera più lineare di una parte della sua maggioranza. Ecco, ma sicuramente nessuno potrà permettersi, senza non venire poi sbugiardato, fare il Ponzio Pilato e dire che non c'era, che non è vero, che comunque era contro. No, chi vota a favore nella proposta di delibera, come c'è scritta, quindi in maniera inequivocabile. Grazie Presidente.
Lei, consigliere Zanatti, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Zambelli, prego.
Grazie Presidente. Brevemente, per confermare il voto favorevole del mio gruppo a questa delibera proposta dalla Giunta, che dimostra, come ricordava un attimo fa il consigliere Zanatti, che quando c'è in gioco il bene della città di Rovereto su partite importanti, e questa lo è, e forse la più grande, credo che dentro quest'Aula ci sia sempre stato un atteggiamento di responsabilità che non ha giocato sulle parti politiche, ma ha messo davanti, con la buona fede di tutti, ma ha messo davanti il futuro della città di Rovereto. Ribadisco che il lavoro svolto e dalla parte politica e dalla parte tecnica in questi due mesi è stato un lavoro che ha centrato quello che era il compito dell'amministrazione comunale, cioè pragmatismo, realismo e capacità di leggere i problemi e le opportunità che questa opera sul territorio comunale comporta, perché è questo il compito che ha un'amministrazione comunale. E siamo solo all'inizio di un percorso molto lungo, ricordava il consigliere Zanatti che abbiamo davanti una notte, spero che non sia propriamente una notte, magari di riuscire a intravedere una luce da seguire che mano a mano passa il tempo cresce di intensità. E sicuramente avremo davanti anni impegnativi su cui organizzare il confronto con RSI, con gli altri interlocutori. Questo è proprio solo un punto di partenza, però è un buon punto di partenza a nostro giudizio, pertanto il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente, sicuramente il voto sarà a favore di questa delibera. E prendo anche atto che il lavoro che è stato svolto in questi due mesi è stato un lavoro molto, ma molto importante, dove c'è stato anche un coinvolgimento sia nei confronti di noi consiglieri comunali, della popolazione, delle associazioni, che ci ha dato l'opportunità anche di formulare delle osservazioni per avere una risposta positiva, anche perché fondamentalmente le osservazioni che sono state fatte e che noi votiamo questa sera è anche il fatto che, prendo uno spunto, che le posizioni, non c'è una posizione contraria nei confronti dell'opera. Sicuramente ci sono queste osservazioni che cercano di andare a migliorare quello che sarà l'opera, tenendo in considerazione quello sotto l'aspetto ambientale, sostenibile, e questo è il concetto di queste osservazioni che sono state presentate, però non mettono in dubbio la realizzazione dell'opera, e questo deve essere molto, ma molto chiaro. Grazie.
A lei consigliere, altre dichiarazioni? Consigliere Martinelli.
la dichiarazione a favore di queste osservazioni, che per noi fotografano tutte le, come ho già detto, le criticità di quest'opera e che vorremmo fossero prese seriamente da RFI. Speriamo che le prenda seriamente e che non ci risponda entro un mese, ma consideri alternative a questo tracciato, anche l'alternativa zero che c'è tra le osservazioni. E il nostro voto è a favore, logicamente, e siamo contentissimi del lavoro che il Comune ha fatto.
Grazie. Grazie consigliera. Altre dichiarazioni? Sì, non ci sono altre dichiarazioni. Andiamo a votare. Consigliere De Gasperi, consigliere Matassoni, come scrutatori, grazie. Siamo, sì, mi pare siamo 32, nel cuore d'aula non c'è nessuno. Quindi siamo plenum. Ok, voti favorevoli. Troppo facile il lavoro per gli scrutatori, no? 32, controprova, voti contrari nessuno, astensioni nessuno, delibera approvata all'unanimità. Immediata? Sì. Mettiamo l'immediata. Un attimo, non me l'hanno scritta. Immediata. Non me l'hanno scritta. Controprova, contrari? Astenuti nessuno? Ok, approvata. 22,50. Ci sarebbero le mozioni. È sempre la prossima volta. Consiglieri, grazie, viste le due serate, buonanotte.